Martedì 18 febbraio 2025, ore 20.05. Innanzitutto un saluto a tutti i consiglieri presenti, al suo sindaco, e un saluto e anche un benvenuto al nuovo segretario generale, dottor Paolo Chiarenza. Questa è la sua prima presenza. Fischia un attimino. Sì. Ecco, è il dottor Chiarenza che ci assiste nei lavori assembleari. Quindi diamo inizio a questa seduta procedendo alla dichiarazione di presenza dei consiglieri. Cagliari Alessandro.
Presente.
Casagrande Susanna.
Presente.
Casetta Roberta.
Presente.
Concin presente. Dal Favo Margherita.
Presente.
Dal Favo Michele.
Presente.
De Vigili Giorgio.
Presente.
Franzoi Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Caseman Alessio.
Presente.
Martinatti Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Merlo Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Matteo.
Presente.
Romeri Ivano.
Presente.
Russo Oscar.
Presente.
Weber Marco.
Presente.
Quindi tutti presenti. Occorre l'obbligo anche di nominare i due scrutatori. Propongo il consigliere Romeri, il consigliere Weber. Siete d'accordo? Perfetto. Procediamo dopo, ora alla trattazione dell'ordine del giorno, come è pervenuto e notificatovi. Sì, poi una proposta che penso possa essere accolta, che è norma dell'articolo 43 del regolamento. Al comma 1, qualora il Presidente o un consigliere lo richieda, si può procedere a una modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti, e preso atto che la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, scusatemi, è stata inserita in modo erroneo, la trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno, in cui prevede la presentazione del tecnico e relativa all'autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga all'articolo 50. Se siete d'accordo, anticipiamo al primo punto questo punto 4. Siete d'accordo? Favorevoli?
Favorevoli.
Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Perfetto, allora procediamo con la trattazione del quarto punto che abbiamo posto al primo punto del giorno. Autorizzazione a rilascio. Prego, scusa.
Chiedo di intervenire, grazie. Perché l'ordine del giorno ci risulta non formulato correttamente, nel senso che nella trattazione delle argomentazioni vanno prima le interrogazioni e poi le mozioni. Peraltro, cronologicamente, è sicuramente pervenuta prima la nostra interrogazione rispetto alla mozione presentata dal gruppo Futura Insieme. Quindi, in ossequio e rispetto del regolamento comunale, le chiediamo l'inversione della trattazione, prevedendo prima che siano discusse le interrogazioni e poi la mozione. Grazie.
La sua osservazione è anche legittima. Sta di fatto però che, vabbè, comunque può essere in virtù di questo comma preso in esame subito ora il cambiamento. Sta di fatto che poi l'ordine del giorno è stato anche trattato comunque nella riunione dei capigruppo e non è stata presentata alcuna osservazione. Quindi ho ritenuto di procedere secondo la nota. E come l'inghippo di prima, probabilmente aveva una nota anche errata, comunque niente, se siete d'accordo io porto anche in votazione lo stravolgimento poi dell'ordine del giorno, quindi che prevede lo spostamento, allora l'inversione delle interrogazioni, giusto? È un errore formale, ma comunque posso, ci sta.
Posso?
Prego, il suo sindaco.
Immagino, consigliere Mazzoni, che lei si riferisce allo spostamento. Credo che non ci sia dubbio che porteremo il punto 4 al punto 1, per cui liberiamo l'ingegner Tait. E poi lei dice si partono con le due interrogazioni e poi la mozione. Giusto? Corretto?
Se la richiesta è in tal senso, poi con votazione lo stravolgimento del...
Chiedo scusa.
Prego.
Ma perché dobbiamo votare se c'è un regolamento che stabilisce la consequenzialità delle mozioni e delle interrogazioni?
Ma cosa vuol dire allora che io...
C'è l'articolo 21, comma... che dice gli ordini del giorno completamente formulati e redatti debbono essere presentati nella seguente formula, insomma, per cui interrogazioni, mozioni, eccetera. Ho capito, non capisco perché dobbiamo votare contro il regolamento.
No, non è che voti contro il regolamento, è solo la riunione dei capigruppo che stabilisce poi l'ordine del Consiglio.
Allora, cosa serve il regolamento?
Il regolamento è iniziale in cui ti dà le diritte...
Chiedo al segretario perché vabbè. Voglio dire, mi sembra una roba strana.
Allora, intanto buonasera a tutti, così mi faccio anche conoscere un po'. Diciamo, l'ordine del giorno correttamente dovrebbe prevedere prima le interrogazioni, poi le mozioni, poi la sequenza che detta il regolamento. Peraltro, nello stesso comma in cui si prevede questa sequenza c'è un rinvio ad un altro articolo dove si dice che il capigruppo e il presidente possono, diciamo, concordare un ordine diverso. Ma al di là di questo c'è anche in discussione, oltre l'interrogazione e la mozione, il fatto di portare dal quarto punto, cioè una proposta di delibera, al ecco. Allora, in questa occasione mi pare di capire che ristabiliamo non la prassi, ma la prassi è quella, mi pare di capire, che ogni volta che c'è un consulente, un tecnico, un ingegnere, si cerca di sbrigare subito la pratica per poterlo poi lasciare andare a casa. Quindi mi pare di capire che viene chiesto di portare il quarto punto come primo punto, quindi prima si discute della deroga urbanistica, al secondo punto le due interrogazioni, cioè secondo e terzo interrogazioni, e poi la mozione. Questo mi pare di capire. E poi a seguire si rispetta, quindi questo è il senso della cosa. L'accordo su questo, l'accordo a questo punto è sul portare il quarto punto al primo, ne prendo atto nel verbale e procediamo con i lavori.
Sì, che abbiamo già votato per l'altro, adesso lo spostamento dal quarto al primo, no? Comunque poniamo in votazione questo cambiamento immediato. Siete d'accordo? Chi è d'accordo, favorevole? Sì, non ho visto. Scusa, consigliere.
Grazie. Per noi non ci sarebbe nessun problema nello spostare l'ordine, veramente nessun problema. Forse però credo che in aula ci siano diverse persone che sono qui per sentire proprio questa mozione e penso che non vorrebbero andare a casa troppo tardi, quindi anche per riuscire a venirci incontro tutti forse potrebbe essere buono mantenere quest'ordine. Non so se vi potrebbe andare bene.
Beh, credo che le interrogazioni non porteranno via più di 20 minuti, mezz'ora massimo, quindi e magari alcuni sono venuti anche per sentire della questione dei parcheggi, perché effettivamente non sappiamo il motivo per cui sono qua, almeno io non ho chiesto alle persone e non lo so.
Grazie consigliere, allora pongo in votazione lo stravolgimento dell'ordine del giorno. Prego.
Cosa che depongo in votazione?
No, il cambiamento. Il quarto va al primo.
Il quarto va al primo, l'abbiamo già votato. Il quarto va al primo, l'abbiamo già votato.
Le due interrogazioni.
Il quarto va al primo, l'abbiamo già votato.
Le due interrogazioni e la mozione.
Votiamo il nuovo ordine del giorno che parte invece che dalla mozione le due interrogazioni. E poi a seguire la mozione e il legato e quello che ci va dietro.
Ecco.
Diciamo, scusatemi, io tengo a dire soltanto che in conferenza dei capigruppo, diciamo, ne ho certezza perché c'ero in quel momento lì, perché mi è stato chiesto di spiegare un attimo ai capigruppo che c'erano come funzionamento del legato, punto al quale arriveremo dopo. Se questo, diciamo, è frutto di un accordo tra i capigruppo di anticipare la mozione, questo è, diciamo, l'accordo che dovrebbe essere rispettato, perché comunque è una facoltà, questo intendeva il Presidente, che mi pare che sia l'articolo appunto 42, la possibilità di stabilire l'ordine del giorno assieme, cioè l'andamento dei lavori assieme ai capigruppo. Di questo si tratta, quindi di questo che dovete...
Beh, no, per me, mi permetta segretario, è ben vero che nella riunione dei capigruppo proprio il vostro gruppo di minoranza era assente, ma questo non vuol dire niente, era giustificata comunque l'assenza del capogruppo. Prego.
Cioè, non capisco, segretario, quello che sta dicendo, perché che i capigruppi possono, diciamo, cambiare il regolamento con un accordo tra di loro. Cioè, mi sembra dov'è sto articolo? Scusa. No, non c'è, perché sull'articolo non lo vedo. Cioè, lì parla chiaro invece il regolamento. Cioè, c'è un iter da seguire.
Allora,
se tutto stravolge.
Scusi, consigliere De Vigini, il comma 3 dell'articolo 42 dice: il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, decide l'ordine di trattazione in consiglio delle interrogazioni, degli ordini del giorno e delle mozioni. Quindi, sì. È vero che di forma, usualmente, sì, ma se, ci si rifà, se è un appunto, fare l'appunto proprio all'Ampostin, non so, no, ma comunque...
C'è il regolamento. Non capisco perché, però voglio dire...
Andiamo avanti.
Allora, pongo votazione.
Fai in votazione il cambio, come avevo detto, prima le mozioni, prima le interrogazioni.
Ok, allora pongo...
Organizzate la capigruppo. La capigruppo.
Ok, allora...
Prima va bene.
Una proposta?
Fai ridere i polli.
Assessore.
Presidente, se è opportuno, credo che sia meglio forse riunirsi come capigruppo nuovamente qui e decidiamo l'ordine a questo punto. Insomma, così partecipa anche la lista assieme.
Ok, se siete d'accordo? Va bene. Sospendiamo un attimo. Ok, scusate dell'intoppo. Comunque riprendiamo allora delineando il nuovo ordine del giorno con la trattazione prima dell'autorizzazione al rilascio, il punto 4, poi le due interrogazioni,
la mozione.
E poi la mozione.
E poi la scelta.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuta la Margherita. Margherita la... Quindi il quarto punto è l'autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga all'articolo 50 delle norme di attuazione del PRG relativamente alla demolizione e ricostruzione del primo, secondo e terzo piano della PIED 82/1 nel comune catastale di Mezzo Lombardo, soggetta a risanamento conservativo con la realizzazione di due alloggi ai sensi dell'articolo 106 della legge provinciale 15/2015. Quindi lascio la parola all'ingegner Tait, il tecnico.
Buonasera. È stato presentato un permesso di costruire per realizzare una demo ricostruzione di un edificio in centro storico in via Bertagnolli. Questo edificio è classificato dal PRG, dalla scheda specifica, in risanamento conservativo R2, soggetto all'articolo 50 delle norme di attuazione. E il risanamento conservativo non prevede la demo ricostruzione. La norma urbanistica provinciale ha un'eccezione in cui prevede l'articolo 106 che gli edifici soggetti a risanamento conservativo possono essere oggetto di demo ricostruzione se viene dimostrata una problematica statica, cioè se il proprietario presenta una richiesta di un titolo edilizio corredata da una perizia statica in cui vengono evidenziate carenze strutturali. Questo progetto è stato visto più volte in commissione edilizia perché comunque è un edificio del centro storico e soprattutto è in una zona abbastanza delicata. Vi faccio vedere. Trattasi di questo edificio storico che ha anche la sua valenza per quanto riguarda la finitura in pietra. La soluzione finale, avallata anche dalla commissione edilizia, è stata quella di mantenere il primo livello per poter mantenere anche tutti gli avvolti e demo ricostruire i piani superiori, sono tre livelli, perché a livello statico hanno delle grosse carenze. La norma appunto prevede che questa possibilità venga data dal Consiglio Comunale, previa appunto la presentazione della perizia statica che avvalle questa necessità e l'acquisizione del parere della CPC, la Commissione Paesaggistica, per la qualità architettonica. Sostanzialmente la ricostruzione viene fatta secondo gli stessi criteri di come la vediamo esternamente, infatti è stata data priorità al mantenimento dell'aspetto estetico esterno e ci siamo anche dovuti confrontare con una lieve incongruenza sostanzialmente negli elaborati di pianificazione, perché il piano colore prevederebbe che questa casa venga intonacata di colore giallo. Quindi ovviamente facendo una demo ricostruzione la pietra non rimane più a vista e quindi sostanzialmente al piano terra rimane quello che vediamo e sopra verrà intonacata secondo le indicazioni del piano colore. Viene inoltre ripristinato il ballatoio all'ultimo piano e con le sporgenze della gronda.
Grazie ingegnere. Prego consigliere Pavanelli.
Un paio di domande per il tecnico, giusto per insomma, far vedere che abbiamo anche fatto i compiti a casa. Allora, intanto volevo capire se la ristrutturazione comporta qualche aumento di cubatura, primo problema. Seconda domanda, l'impatto sulla viabilità di l'una o dell'altra scelta di demo ricostruire o di recuperare, ammesso che sia possibile, ma temo di no, il recupero, quale può essere l'impatto? Quindi anche per il cittadino che utilizza questa zona di viabilità, se c'è un aggravio del disagio, è giusto saperlo in questa sede. E infine, diciamo così, a livello generale noi siamo sempre favorevoli ai recuperi, tutto quello che si può recuperare è sempre meglio, quindi se possiamo dare una mano a un cittadino che investe nel recupero di un immobile di questo tipo, ben venga, però ci piaceva comunque avere chiaro il quadro della situazione. Infine, ultima domanda, i materiali utilizzati nella nuova ricostruzione sarebbero pietra o ci sono nuovi strumenti magari che permettono una migliore coibentazione o cose del genere?
Sì, allora per quanto riguarda, non è prevista sostanzialmente la sopraelevazione, rimane così, mantenendo inalterati anche i fori di facciata, anche perché sulla facciata sud abbiamo un problema che la proprietà sottostante non è del richiedente, quindi se non c'è un consenso anche dell'altro proprietario questo non è possibile. Infatti, come le finestrelle ad esempio che vedete in cima all'ultimo piano, la commissione paesaggista aveva prescritto di allinearle con quelle sottostanti, però ovviamente è un problema di diritti di terzi che noi non possiamo andare a intervenire su questo e pertanto nella proposta ho evidenziato la necessità di non seguire l'indicazione della CPC, anche perché la CPC è un parere non vincolante. È obbligatorio ma non vincolante, pertanto va a scontrarsi con i diritti di terzi. E per quanto riguarda i materiali, il recupero della copertura è in legno, il recupero del ballatoio sarà fatto in legno, quello con le tradizionale, il classico proprio storico. Per quanto riguarda invece le murature, saranno fatte non in pietra, e nel senso che non c'è l'obbligo di questa pietra e verranno rivestite, cioè verranno intonacate sostanzialmente. E da qui che facevo questo riferimento al nostro piano colore, che già il piano colore prevederebbe l'intonacatura in una certa maniera. Poi il problema sulla viabilità è stato anche questo oggetto di una discussione ovviamente non urbanistica, ma ce lo siamo posti come ufficio perché quando arriverà all'inizio lavori dovremmo farlo. La soluzione tecnica, secondo me sentiremo la ditta che esegue i lavori, ma la soluzione tecnica potrebbe essere quella di fare un portale. E questo giova il fatto della demo ricostruzione solo fino al primo livello, perché così il portale viene fatto a circa 3 metri di altezza, quello che è necessario per far passare i mezzi di sicurezza, perché ovviamente avremo da considerare il transito di ambulanze ed eventualmente l'autobotte dei pompieri. Poi vedremo se l'ambulanza deve sicuramente passare, poi se è una questione dell'autobotte ci sono problematiche perché comunque è un mezzo particolarmente ingombrante, concorderemo con col comandante dei vigili del fuoco se eventualmente lì non possono passare, che per un periodo loro sanno che se devono intervenire devono salire da un'altra strada. Questo permetterebbe poi di garantire di mantenere il passaggio e loro possono effettuare le lavorazioni. Presumibilmente nel momento in cui fanno le pure demolizioni il passaggio sulla strada sarà intercluso, perché comunque è necessario garantire la sicurezza, quindi magari una giornata o due, e loro dovranno produrre un cronoprogramma al fine di garantire la sicurezza e valutare le opportune chiusure della strada nei tempi più stretti possibile per non creare troppo disagio.
Grazie ingegnere. Altri che vogliono porre delle domande? Tecnico? Nessun altro? Passiamo quindi alla votazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
18 favorevoli.
Grazie. Passiamo quindi...
Buona serata.
Grazie ingegnere. Buona serata. Passiamo quindi alla prima interrogazione. Sì. L'interrogazione è relativa alla proposta della lista assieme sui parcheggi a pagamento. Prego il relatore, prego consigliere De Vigili.
Grazie. Riletto attentamente il programma elettorale presentato alle elezioni amministrative del maggio 2024 dal candidato sindaco dal Fovo Michele e delle liste collegate il Noce, la Vita e la Chiave, non si rinviene la previsione dell'introduzione dei parcheggi a pagamento. Ciò premesso, la decisione dell'amministrazione comunale di introdurre i parcheggi a pagamento, assunta con la delibera consiliare dell'11 luglio del 24 e dalla quale il nostro gruppo ha votato fermamente e con convinzione contro, mentre i gruppi di maggioranza l'hanno votata tutti favorevolmente e l'altro gruppo di minoranza Futuro Insieme si è astenuto, giustificata dalla necessità di limitare l'uso prolungato degli stalli da parte di alcuni cittadini che non rispettavano il disco orario, sembra aver generato effetti collaterali negativi. Tra questi si segnalano la desertificazione del centro storico con stalli spesso inutilizzati, un danno rilevante per il commercio locale e l'effetto collaterale del sovraffollamento del parcheggio dell'ospedale, con disagi per i pazienti e i loro familiari. Si osserva inoltre che una gestione più rigorosa dei controlli sul disco orario affidata alla polizia locale avrebbe potuto affrontare il problema senza ricorrere ai parcheggi a pagamento. Non solo, ma la mancanza di comunicazione dell'introduzione del nuovo sistema ha generato confusione e preoccupazione nei residenti. Si interroga 1. Quali dati quantitativi o analisi sono stati utilizzati per giustificare l'introduzione del parcheggio a pagamento come soluzione principale rispetto ad altre alternative? 2. Come intende l'amministrazione rispondere al problema della desertificazione del centro storico e ai danni economici segnalati dai commercianti locali? 3. È stata presa in considerazione una soluzione intermedia, come l'incremento dei controlli sul rispetto del disco orario? Se sì, per quale motivo è stata scartata? 4. Quali misure sono state adottate o verranno introdotte per affrontare l'effetto collaterale del sovraffollamento del parcheggio dell'ospedale? 5. È previsto un monitoraggio continuo degli effetti dell'introduzione dei parcheggi a pagamento? Se sì, con quale frequenza e con quali modalità verranno comunicati i risultati ai cittadini? 6. In caso di persistenza degli effetti negativi evidenziati, l'amministrazione è disposta a riconsiderare la decisione sul parcheggio a pagamento? Se sì, quali sarebbero i tempi e i criteri per un'eventuale revisione? 7. Se è intenzione dell'amministrazione confermare la possibilità per i residenti nel centro storico e per i soggetti titolari di partita IVA di parcheggiare i veicoli come avveniva in passato, ovvero con rilascio di specifica autorizzazione che era gratuito, salva la marca amministrativa, o prevedere un corrispettivo per l'autorizzazione o non prevedere alcunché. 8. Quando si è tenuto l'incontro pubblico per informare la popolazione dell'introduzione del nuovo sistema dei parcheggi a pagamento e se non vi è stato alcun incontro pubblico, chiediamo che siano specificate le ragioni. 9. Se l'incontro è avvenuto con i commercianti per spiegare concordare o raccogliere le loro proposte in relazione al nuovo sistema di parcheggi a pagamento, è avvenuto prima o dopo del giorno 11 luglio 2024.
Grazie consigliere Vigili, lascio la parola all'assessore competente Merlo. Prova poca voce.
Io ci provo, ma la voce oggi non mi aiuta. Eventualmente interverrà qualcun altro. Risposta all'interrogazione della lista assieme in merito all'istituzione dei parcheggi a pagamento. In merito all'interrogazione presentata dal gruppo Lista Insieme si risponde quanto sotto. Preme evidenziare innanzitutto che se nel nostro programma elettorale non si trova specifica menzione all'introduzione dei parcheggi auto a pagamento, è dovuto ad uno sviluppo successivo dello studio avviato con Trentino Mobilità e relativo all'introduzione del divieto di transito nel centro storico del paese, che era uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale presentato dall'area civica per Mezzo Lombardo, ossia migliorare la vivibilità del centro e delle vie destinate al commercio, favorendo così la rotazione dei fruitori dei parcheggi stessi e di un più ordinato e selezionato traffico stradale. Si specifica che con la delibera consigliare di data 11 luglio 24, l'amministrazione ha stabilito l'acquisto di quote della società Trentino Mobilità per poter poi procedere con l'istituzione sul territorio del comune di Mezzo Lombardo delle aree da adibire a sosta auto a pagamento, le quali sono poi state definite a seguito di confronti, valutazioni e modifiche a partire dallo scorso mese di novembre. Per quanto riguarda la desertificazione del centro denunciata dai promotori dell'interrogazione, nonché la paventata ipotesi di danni economici a chi svolge attività commerciale in centro paese, preme invece sottolineare che il risultato auspicato con l'applicazione di queste novità sia proprio quanto da voi evidenziato, ossia il ricambio di veicoli, quindi anche di clientela, offrendo la possibilità a chi arriva in centro di trovare parcheggio senza dover girare a lungo, inquinando. Nei giorni scorsi una parte della minoranza di questo Consiglio Comunale ha messo in luce attraverso gli organi di stampa il sovraffollamento del parcheggio dell'ospedale, fornendo fotografie che riteniamo essere fuori contesto. Già prima dell'istituzione dei parcheggi a pagamento, infatti, tale area era soggetta ad un utilizzo frequente ed inteso durante il corso della settimana o di una stessa giornata, una fotografia scattata in determinati orari piuttosto che in altri può non rappresentare in modo corretto quanto accade. Ci rendiamo conto che un cambiamento di questa portata possa non essere capito e condiviso in un primo momento e che i risultati auspicati possano non essere immediati, ma siamo anche certi che quanto deciso sia necessario per la nostra borgata, per la vivibilità non solo del centro, ma anche di altre zone della borgata oggi particolarmente congestionate. Rispondendo quindi ai quesiti posti. 1. Per l'introduzione dei parcheggi a pagamento l'amministrazione ha preso in esame uno studio eseguito da Trentino Mobilità, la quale ha analizzato la situazione esistente e le criticità percepite nell'analisi, il tutto per raggiungere gli obiettivi già citati di miglioramento della vivibilità e rotazione dell'utilizzo degli stalli. 2. Si ritiene che non esista un problema di desertificazione del centro storico e sicuramente a distanza di appena 2 settimane dall'attivazione degli stalli a pagamento non è realistico valutare se vi siano stati danni economici da ricondurre all'iniziativa. 3. Sì, si è valutata la possibilità di incrementare i controlli sulle zone a disco orario, ma come già più volte evidenziato, il Corpo di Polizia Locale copre un territorio composto da 4 comuni, con 16 agenti e relative turnazioni, e alla luce di tutte le altre attività che svolgono, non possono garantire un servizio di controllo continuativo. 4. Si evidenzia che il parcheggio del presidio sanitario insiste su suolo privato non di proprietà comunale, quindi non spetta all'amministrazione prendere decisioni in merito. 5. Sì, è previsto un report settimanale sull'utilizzo dei parcheggi a pagamento che Trentino Mobilità si è fatta carico di consegnare all'amministrazione. È verosimile poter dare un riscontro dei risultati raggiunti a distanza di almeno 6 mesi, se non più correttamente al termine del primo anno di attivazione. 6. Come sopra, l'impegno è quello di valutare gli effetti di tale cambiamento a distanza di un anno, così da poter avere nelle disponibilità dati oggettivi. Al termine dello stesso si potranno anche immaginare delle modifiche laddove necessarie. 7. Gli attuali permessi, attualmente ancora in vigore, rimangono validi fino alla data del 25 febbraio 2025. 28. Nel frattempo è in fase di redazione un nuovo regolamento per l'assegnazione del permesso di sosta riservato ai residenti della ZRU, che tenga in considerazione le situazioni anagrafiche e catastali di proprietà dei singoli nuclei familiari. Quindi sì, è intenzione dell'amministrazione confermare la possibilità per i residenti aventi diritto di poter chiedere una specifica autorizzazione. Per quanto riguarda i soggetti titolari di partita IVA, la soluzione proposta è quella di un abbonamento a prezzo agevolato da poter usufruire nelle zone di attestamento individuate all'interno del perimetro esterno, ma immediatamente a ridosso del centro storico. Si rammenta che il regolamento esistente è datato 2008 ed è innegabile che le esigenze siano cambiate nel corso degli ultimi 15 anni. 8. Non è stato effettuato alcun incontro pubblico per informare la popolazione sul nuovo sistema e di questo ci scusiamo con gli stessi. 9. L'incontro con i commercianti per spiegare l'introduzione del nuovo sistema di sosta è sia avvenuto dopo la data dell'11 luglio 2024 e in quella sede si sono raccolte alcune proposte che sono poi state inserite nella definitiva attivazione degli stalli a pagamento. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La risposta non ci soddisfa, Assessore. In poche righe motivazionali, nell'ambito di un provvedimento di oltre 10 pagine, con delibera consiliare dell'11 luglio 2024, l'amministrazione comunale ha posto in essere una vera e propria rivoluzione nella gestione non solo degli spazi destinati a parcheggio pubblico, in gran parte della borgata, ma anche del flusso veicolare del centro storico. In quest'ultimo caso, una delibera di giunta che adotta una motivazione, che adotta la seguente motivazione, cioè è stata fatta questa chiusura permanente di un tratto di corso via Mazzini, sottolineo permanente e non provvisorio, perché diversamente una fase sperimentale poteva avvenire anche con la collocazione di semplici New Jersey e non di opere costose come è stato fatto. Nella motivazione di questo provvedimento della Giunta si afferma che è percorso, il tratto quindi di corso Mazzini, quotidianamente dalle famiglie in peculiar specie per accompagnare bambini e ragazzi alle scuole materne ed elementari, oltre perché sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, con riguardo in particolare agli utenti deboli della strada come bambini, anziani e disabili, e dunque con l'obiettivo di decongestionare il traffico. Bene, se questi sono gli obiettivi, allora potevate chiudere tutto il centro storico, quindi Corso del Popolo anche verso il Giudice di Pace, ove vi è l'ingresso della scuola materna ed elementare, via Arturo De Varda, piazza Unità d'Italia, via Filos, via Filzi e anche, visto che ce l'abbiamo, via Rotaliana per garantire la sicurezza degli studenti del Martino Martini. A monte di un tale intervento davvero impattante, nessuna analisi approfondita delle criticità rilevate e delle cause di dette problematiche, così da nemmeno prendere in considerazione l'opportunità di intervenire attraverso una seria ricognizione dei permessi di stazionamento a tempo indeterminato rilasciati nel corso degli anni a residenti operatori economici, anche partite IVA, in un numero che pare abbia raggiunto nel solo centro storico l'incomprensibile numero di circa 1 migliaio. Al riguardo non pare inutile rilevare anche la dubbia legittimità di detti provvedimenti, posto che nei centri storici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 295 del 92, cosiddetto codice della strada, i comuni hanno e avevano facoltà di riservare con ordinanza del sindaco superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, senza necessità alcuna di assurgere al ruolo di esperti della mobilità. Non vi è chi non veda come, esclusi gli stalli di poche vie periferiche della borgata, per esempio via Milano o via Zandonai, oramai tutte le aree di parcheggio della borgata risultino a tempo determinato o a pagamento e che le pochissime esonerate di tali limitazioni risultino ben lungi dall'essere capienti, poste nelle immediate vicinanze ed adeguate alle necessità della collettività, come peraltro previsto dal sopracitato articolo 7. A distanza oramai di 3 mesi dall'intervento della riorganizzazione è sotto l'intervento sotto gli occhi di tutti. Stagli a pagamento visivamente sovrabbondanti durante la giornata, con l'affondamento notturno e nei giorni festivi, certamente non ad opera di turisti e clienti degli esercizi commerciali, bensì da parte dei residenti che si riappropriano degli spazi prossimi alle loro abitazioni. Se la scelta di istituire un divieto di transito su un breve tratto di Corso Mazzini potrebbe apparire legittima, detta scelta non vale tuttavia giudicarla opportuna, né sotto il profilo della valorizzazione della zona che, almeno per ora, appare tutt'altro che appetibile sia sotto il profilo sociale che commerciale, né sotto il profilo viario, avendo trasformato i due poli di accesso in zone di inversione veicolare e stazionamento di veicoli commerciali, nonché il già angusto percorso del piazza in zona di transito preferenziale per i veicoli che devono attraversare il centro storico. Infine, ciò che appare più grave e davvero incomprensibile è il fatto che l'amministrazione abbia provveduto a tutto questo senza nessun previo preliminare confronto, e questo è grave,
con l'attività civile ed economica, così da far risultare assolutamente mistificatoria e quasi offensiva l'affermazione, peraltro nascosta in una parte del provvedimento e tesa solo a giustificare l'opportunità di affidare il servizio a Trentino Mobilità, secondo cui il metodo seguito coinvolge in modo diretto molteplici portatori di interessi, residenti, operatori economici, pendolari ed altro, con i quali necessita un costante confronto per condividere soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema economico locale. Se è dubitabile, e sottolineo dubitabile, che l'amministrazione comunale abbia perseguito finalità di natura esclusivamente economica, certamente perseguita invece da Trentino Mobilità, appare invece certo ed incontestabile che, con buona pace dei nemmeno ascoltati interessi della comunità, ci si è mossi ben al di fuori di un democratico, partecipato e ragionato iter decisionale, nonché del tutto verosimilmente anche in dispregio di dettati normativi di comune conoscenza, quali ad esempio quello della partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa. Non solo, ma non corrisponde nemmeno a verità che siano state recepite le proposte suggerite dai commercianti, avvenute a decisione già assunta da parte vostra. Anzi, pare proprio che siate andati nella direzione opposta. Non avete previsto nemmeno un'ora gratis di parcheggio negli stalli a pagamento e con un atto d'imperio avete tolto 3 parcheggi utili per degli acquisti veloci davanti a un esercizio commerciale e che non davano fastidio a nessuno. Anzi, forse davano fastidio solo a voi o solo a lei, assessore, visto che annuisce. In tutto questo tourbillon notiamo un silenzio assordante dell'assessore all'urbanistica, che pare sia stato dimenticato e la cui competenza per le decisioni ricadeva anche su di lui. Non c'è solo l'assessore al commercio. Irriverente è la risposta sul parcheggio del centro sanitario. Abbiamo avuto una prova nell'ultimo consiglio comunale che aveva ben poco importa della struttura, votandoci contro l'ordine del giorno. Ma la richiesta dell'interrogazione era quella di sapere quali misure si vogliono da voi adottare per affrontare l'effetto collaterale del sovraffollamento del parcheggio dell'ospedale. La fotografia, assessore e sindaco, dico perché voi avete fatto la risposta, non è casuale, è una fotografia reale. Le dico anche che io ho usufruito in passato della struttura per fare delle cure, stando lì più di 2 ore, e quando andavo trovavo sempre parcheggio, cosa che oggi gli utenti che devono andare al centro sanitario non trovano più. Lei, voi, ci rispondete che il parcheggio insiste sul suolo privato e ve ne lavate le mani come fece Ponzio Pilato. Ma così non va proprio bene. Voi dovete trovare le soluzioni alternative sul suolo pubblico, togliendo il disco orario su Corso Alpini o i parcheggi a pagamento su Via Carducci, così da evitare il decongestionamento del parcheggio del centro sanitario. Un'ultima considerazione. Aspettare un anno per rivedere questo sistema che piace a pochi e tralasciato il lato economico, perché tra sanzioni che fioccano come negli inverni degli anni Ottanta e qualche spicciolo ricavato dalla sosta a pagamento potrebbe rivelarsi dannoso sia per il commercio di Mezzo Lombardo sia per tutte le persone che potrebbero venire a Mezzo Lombardo e che oggi non vengono già più, sia per gli stessi residenti. Vi invitiamo veramente a prendere in considerazione una revisione di questo sistema che è stato introdotto con un metodo antidemocratico.
Grazie, consigliere Mazzoni. Prego, assessore.
Velocemente solo su alcune cose. Allora, parto dall'ultimo punto in cui giustamente il consigliere Mazzoni sottolinea che forse non serve un anno per arrivare a fare una valutazione di come stanno andando le cose ed è, non c'è nulla da nascondersi, stiamo valutando effettivamente, adesso sono passati 3 mesi e siccome vogliamo essere onesti effettivamente ci sono alcune situazioni critiche, difficili, ma non è assolutamente vero quello che voi andate a dire sul fatto che ci sia una desertificazione del centro, sul fatto che i parcheggi tutti non siano mai utilizzati, perché settimanalmente abbiamo i dati, i report del pagamento di quei posti auto, e mi sono fatto fare un'estrapolazione statistica solo dei tre parcheggi del centro, Piazza Erbe, Corso del Popolo, Piazza Cassa di Risparmio e Piazza San Giovanni. Se, e non c'è nulla da nascondersi, su Piazza San Giovanni stiamo facendo dei ragionamenti su un cambio di gestione, su Piazza Erbe e su Piazza Corso del Popolo i dati oggettivi, perché parliamo di dati oggettivi, non di fotografie o di chiacchiere, quei parcheggi lavorano ben oltre quanto noi ci eravamo anche aspettati, perché l'obiettivo di questa amministrazione nell'inserimento degli stalli a pagamento era quello di raggiungere un obiettivo che gli stalli siano occupati durante la giornata al 35-40-45% per avere la rotazione della clientela dei clienti per il commercio. I due parcheggi, Piazza delle Erbe e Piazza Cassa di Risparmio, ad oggi, dopo tre mesi, lavorano in media tra il 55 e addirittura punti dell'80%. Quindi che ci sia desertificazione sul centro storico, questo mi spiace dirlo, ma non è assolutamente così. Sul fatto che il consigliere Mazzoni dica che durante l'incontro con i commercianti che vi è stato in questa sala non siano state accolte le richieste fatte da alcuni commercianti, mi spiace dirle che non è così, perché in prima battuta e nel prospetto che abbiamo presentato quella sera ai commercianti presenti in sala, che erano circa una cinquantina quella sera, non era previsto da nessuna parte che ci fossero presenti degli stalli a sosta breve sul centro. Su richiesta di alcuni dei commercianti, condivisa, sono stati inseriti nelle tre piazze centrali, quindi come prima Piazza Erbe, Piazza Cassa di Risparmio e Piazza San Giovanni, degli stalli a sosta breve di mezz'ora su richiesta dei commercianti, valutata positivamente da questa amministrazione. Quindi non si può dire che non sia stata ascoltata quella cosa lì. Mi spiace poi dire, e abbiamo modificato giustamente, come ricorda il sindaco, anche la partenza dei pagamenti, che abbiamo cercato di convogliare facendoli partire alle 8:30, non andando a gravare la mattina su chi parte in ritardo al lavoro e soprattutto lasciando la pausa pranzo gratuita per chi torna a casa a pranzo. Siete andati poi a toccare a inizio discorso, un po' fuori contesto anche probabilmente nella risposta, perché è un'interrogazione che parla di parcheggi a pagamento e i primi 5 minuti della sua risposta invece sono andati a toccare il discorso della chiusura del centro storico. Fuori contesto quello, fuori contesto secondo me anche il discorso che rimarchiate il fatto che nel nostro programma elettorale non vi era nota dei parcheggi a pagamento. Lo sottolineiamo, ve l'abbiamo anche risposto, che non c'è nota dei parcheggi a pagamento, ma perché vi abbiamo spiegato che quello è un mezzo per arrivare. Ma siccome purtroppo, o per fortuna, quello che diciamo e quello che si dice, la parola vola, ma quello che c'è scritto rimane scritto, si legge e si vede. Quando, soprattutto sui profili social, dichiariate che siete sempre stati l'unico gruppo sempre contrario sia ai parcheggi a pagamento che all'istituzione della zona chiusa del centro storico, leggerei un paio di passaggi dei programmi elettorali. È vero, come diciamo spesso, che nel tempo si può cambiare idea, ma nel 2015 l'obiettivo del programma elettorale del candidato sindaco Mazzoni era viabilità e parcheggi, attivare un riordino dei parcheggi per aumentare la vivibilità dei rioni con il piacere di andare in centro, creazione di una grande area pedonale non praticabile alle automobili in tutto il centro, favorendo attraverso iniziative coordinate dall'ente pubblico ogni forma di commercio e manifestazione di collettività. Progetto di riqualificazione del centralissimo Liston, portandolo su un livello stradale uniforme, utile per svolgere eventi qualora sia chiuso al traffico. Riconfermare la vocazione mercantile di Mezzo Lombardo, il ruolo di nodo commerciale che storicamente gli appartiene, con un centro urbano chiuso al traffico e una zona commerciale esclusiva che sia attrattiva per gli operatori e per coloro che vi faranno shopping.
2015. Nel 2020 candidato sindaco Giorgio De Vigili con tanto di piantina dal titolo Urbanistica e Infrastrutture, punto numero 1, pedonalizzazione di Corso Mazzini, titolo del capitolo, il centro storico. Nell'obiettivo di riqualificare l'intero centro urbano, il centro storico rappresenta un punto focale in quanto cuore pulsante della vita sociale, culturale e commerciale dell'intera comunità. Creare opportunità di spazi di parcheggio a servizio del centro storico va nella direzione di rivalorizzare le strade e le piazze, che devono essere liberate dall'aggressione selvaggia delle auto. L'obiettivo finale che vogliamo concretizzare è la pedonalizzazione di aree centrali del centro storico, come Corso Mazzini e Piazza Erbe, in modo da creare le condizioni per lo sviluppo di tutte le attività commerciali, di intrattenimento e di incontro che si riuscirà ad attrarre nel centro cittadino. Riqualificazione del centro, accattivante restyling, una nuova immagine al cuore commerciale del nostro comune. Si dovrà migliorarne l'immagine. Vogliamo un paese bello e pulito, dove poter passeggiare in sicurezza, dove ci si possa riconoscere e trovare con momenti di aggregazione e di partecipazione. Ora si deve dare anche al nostro centro una svolta ecologica, pulita, più a dimensione di pedoni e di ciclisti, in modo da fare un passo in avanti nella qualità della vita dei nostri cittadini. Crediamo che un'amministrazione capace e lungimirante deve saper coniugare le richieste e le esigenze delle attività economiche e commerciali del centro con le altrettante giuste richieste dei cittadini che vi abitano. Dunque è necessario trovare una sintesi tra chi, come gli operatori commerciali, vuole giustamente avere un centro più attrattivo per conquistare maggiore clientela e chi, come i cittadini, vi abitano, chiede maggiore attenzione degli spazi pedonali e alla limitazione del traffico veicolare. Capitolo viabilità. La pedonalizzazione ZTL di Corso Mazzini col miglioramento dell'arredo urbano per creare uno spazio protetto favorendo il rilancio delle attività commerciali e degli esercizi pubblici per ospitare eventi culturali e ludici e più in generale creare uno spazio civico. Programmi del 2015 e del 2020 in cui i due consiglieri che siedono adesso al tavolo non facevano parte dello stesso gruppo. Programma elettorale del 2024, lista assieme, elezioni comunali 2024, candidato sindaco Giorgio De Vigili. Dichiara inizialmente: sempre più i programmi elettorali vengono percepiti dai cittadini nemmeno degni di lettura, perché troppo simili a messaggi pubblicitari ingannevoli a cui nessuno dovrà mai rendere conto. Capitolo centro storico. Finisco. L'amministrazione parteciperà nel favorire il commercio della nostra borgata, iniziando e portando a termine il progetto di intervento e riqualificazione del centro storico. L'obiettivo è quello di rendere gradualmente zona traffico limitato, pedonalizzazione, Corso Mazzini e Piazza Erbe, essenziale per lo sviluppo di tutte le attività commerciali e di socialità del centro cittadino. Sarà necessario migliorare l'immagine con un nuovo arredo urbano e organizzare nuove occasioni di incontro e di relazione tra tutti i cittadini. Con delocalizzazione di feste e mercati in siti più idonei. Infine riteniamo che la piazza San Giovanni vada riqualificata. Per questo motivo redigeremo un progetto di riqualificazione tramite il competente ufficio comunale. Mi fermo qua. Penso che quanto scritto poi rimane agli atti, indubbiamente, e credo che non sia corretto in questo momento marciare e su una situazione di non accordo totale sulle cose, perché giustamente sono pienamente d'accordo che se andiamo a chiedere a 100 residenti o a 100 commercianti non possiamo pensare che tutti e 100 da un lato e tutti e 100 dall'altra siano favorevoli alla nostra proposta, ma non siano nemmeno tutti e 100 contrari. Secondo me in questo momento, come è stato fatto in questi 3 mesi, andare a marciare e farsi forza di una situazione di difficoltà non credo sia corretto. So che state parlando con alcuni commercianti, perché poi le cose vengono anche riferite, ci sono alcuni commercianti dall'altro lato che iniziano ad essere anche stufi di vedere Mezzo Lombardo finire sui giornali come un'isola non felice, e secondo me di questo ne siamo tutti responsabili in quest'aula, di far passare Mezzo Lombardo come un luogo di qualità per tutte le cose. Reputo, come credo di aver già detto in passato, che se ci facciamo del male da soli non ne trae beneficio nessuno, noi in primis, i nostri cittadini dopo e nemmeno i nostri commercianti.
Grazie assessore, vuoi prendere la parola al sindaco? Ci ha già espresso Vabbè, fai la replica, vabbè, breve replica, poi lascio la parola anche al sindaco. Sì, di regola non è previsto, sì, però... Cioè...
Scusi Presidente, nemmeno l'intervento del consigliere Merlo... No, ho capito, però nemmeno l'intervento del consigliere Merlo poteva essere...
No.
No. Innanzitutto io parlo con il Presidente del Consiglio e non parlo con lei, però sto parlando col Presidente e io ho chiesto legittimamente al Presidente, alzando la mano, se cortesemente potevo avere... Scusi, è lei il Presidente del Consiglio? Non ho capito, Assessore Kaiserman, è lei il Presidente del Consiglio?
Deputato...
Scusi Presidente, però...
Grazie consigliere Mazzoni, lascio la parola al sindaco per la chiusura. No, è previsto l'intervento del sindaco, eh?
No, il sindaco parla. Ma io posso parlare. Ma vabbè, consigliere, io le davo una risposta su quello che lei ha chiesto puntuale, per cui se vuole avere una risposta mia. Ah, buon perfetto.
Il punto lo
è un segno di educazione.
Il punto lo chiudiamo qua.
Ma io parlo con
evitate,
il consigliere, io sto parlando con lei, non parli con Mazzoni.
Evitate il confronto diretto.
Allucinante, cazzo, mi fa una domanda, voglio rispondere, impari l'educazione soprattutto.
Sindaco.
Io non gli ho mai mancato di rispetto, consigliere Mazzoni.
Lasciamola qua. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Che interrogazione presentata dalla lista SEMI in merito al lavoro di realizzazione giardini e installazioni temporanee in corso Mazzini a Mezzo Lombardo, in carico progettazione e direzione lavori all'architetto Emanuela Schier. Prego, consigliere.
Leggo io. Presidente, leggo io.
Sì. No, la vostra lista è uno dei due.
La Giunta Comunale, con conclusa di data 19 novembre 2024, ha dato l'assenso all'affidamento alla professionista architetta Emanuela Schir per l'incarico di progettazione e direzione lavori relativo alla realizzazione di giardini e installazioni temporanee in Corso Mazzini. Con determina del responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, ingegnere Michele Broseghini, numero 299 del 9 dicembre 24, è stata affidata all'architetta Emanuela Schir l'incarico di progettazione e direzione lavori dietro corrispettivo di 13.555,15 euro, oltre oneri previdenziali nel dettaglio così costituito. Progetto fattibilità tecnico-economica 5.760, progetto esecutivo 2.711, direzione lavoro, contabilità e misure 5.083. L'impegno di spesa per euro 17.198 risulta al capitolo 1635197 del PEG 2024. Come noto, la disciplina per l'affidamento ad incarichi esterni da parte delle pubbliche amministrazioni è recata dall'articolo 7 del decreto legislativo numero 165/2001 e a livello locale dal capo 1 bis della legge provinciale 23/1990, articoli 39 quater e seguenti. La disposizione statale è stata oggetto di svariate modifiche finalizzate preventivamente a rendere sempre più restrittiva la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica. Solo per specifiche esigenze cui le amministrazioni pubbliche non possono far fronte con il personale in servizio è consentito conferire incarichi esterni. Il ricorso a personale esterno deve costituire un'eccezione, essendo invece la regola generale quella di avvalersi delle risorse interne. Quindi le amministrazioni pubbliche possono derogare a tale regola solamente nei casi di assoluta impossibilità di provvedere con il personale dipendente e a condizione che tale circostanza risulti oggettivamente accertata con procedure formali. Il referente normativo a livello provinciale disciplina in modo pressoché analogo la disposizione statale nella materia degli incarichi di studio, ricerca, consulenza, collaborazione. Ciò premesso, ritengono gli iscriventi consiglieri comunali di non condividere la parte motivazionale della determina, ove si afferma che, aperte virgolette, visti gli attuali carico di lavoro del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Urbanistico Ambiente e la mancanza delle necessarie competenze in materia architettonica paesaggistica, non risulta possibile assumere degli incarichi esternamente, chiuse virgolette. E quindi il prodromico provvedimento della Giunta che ha autorizzato l'affido esterno dell'incarico perché 1. Le prestazioni oggetto dell'incarico esterno riguardano arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite che ben poco hanno a che vedere con questioni di urbanistica, quali potrebbero essere la redazione di una variante del PRG o ambientale, quale un'autorizzazione paesaggistica. 2. Le prestazioni oggetto dell'incarico esterno potevano tranquillamente essere svolte dagli uffici del Comune, considerato che il firmatario della determina è figura professionale altamente qualificata, trattandosi di ingegnere e che sempre all'ufficio lavori pubblici e patrimonio opera anche un perito edile. 3. Non vi era alcuna urgenza nell'affidamento dell'incarico. Ciò preposto, gli iscriventi consiglieri interrogano il sindaco per conoscere 1. Per quali ragioni la Giunta Comunale ha dato l'assenso con conchiuso di giunta del 19 novembre 24 all'affidamento esterno dell'incarico di progettazione e direzione lavori relativo alla realizzazione di giardini e installazioni temporanee in Corso Mazzini? 2. Per quali ragioni si è ritenuto che l'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio non fosse in grado di svolgere l'incarico di cui sopra? 3. Per quali ragioni si è deciso di non interpellare il Servizio Tutela Paesaggio e Urbanistico della Comunità di Valle della Rotaliana Königsberg per l'affidamento dell'incarico? 4. Come si è giunti all'individuazione dell'architetto Emanuela Schier per l'affidamento dell'incarico ed in particolare in base a quali criteri, oltre a quello della rotazione indicato nella summenzionata determina? Grazie.
Grazie Consigliere Vigini. Prego, sindaco.
Grazie. Allora, in risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Assieme in data 30 gennaio 2025, protocollo 1179 relativa a lavori di realizzazione giardini, installazioni temporanee in Corso Mazzini a Mezzolombardo, incarico progettazione e direzione lavori dell'architetto Emanuela Schier. Risposta. Faccio seguito all'interrogazione citata in oggetto per dare, come richiesto, puntuale risposta ai quesiti posti, seguendo l'ordine proposto dagli interroganti. Fornisco pertanto di seguito gli elementi richiesti e nel fare ciò mi rifaccio alla dettagliata relazione tecnica acquisita agli atti in data 13 febbraio a firma del servizio tecnico. Prima risposta. Per quali ragioni la Giunta Comunale ha dato l'assenso con conchiuso di giunta del 19 novembre 2024 all'affidamento esterno dell'incarico di progettazione e direzione lavori relativi alla realizzazione di giardini e di installazioni temporanee di Corso Mazzini? In relazione agli atti organizzativi pregressi presenti in questo ente, risulta di competenza della Giunta Comunale il conferimento degli incarichi professionali o l'indicazione di direttiva in merito ai medesimi. Si riportano di seguito i passaggi previsti nel PIAO e nel regolamento contratti che disciplinano gli affidamenti degli incarichi in parola. PIAO 2024-2026 sezione 2.2.2.2. Attribuzione della Giunta Comunale, contratti pubblici e gestioni del patrimonio. Direttive e criteri per il conferimento di incarichi professionali, ivi inclusi gli incarichi di cui al capo 1 bis della legge provinciale numero 23 del 1990, sia mediante l'affidamento diretto che mediante procedure concorsuali. Criteri per la scelta dei soggetti da invitare. Nel regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'articolo 39, incarichi professionali in materia di lavori pubblici, commi 3 e 4, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, il responsabile del servizio tecnico provvede con propria determinazione al conferimento degli incarichi esterni, anche sottoscrivendo eventualmente gli inviti di gara nel caso in cui sia attivata una procedura concorsuale. Fatto salvo quanto diversamente e specificatamente disposto nel PEG in ordine alla competenza del segretario generale nel caso di particolari procedure ivi specificatamente indicate. 4. Fatte salve diverse specifiche disposizioni normative, nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto del servizio, la competenza a individuare il professionista cui conferire l'incarico è della Giunta Comunale, la quale può esprimere anche mediante conchiuso, fermo restando che la scelta del contraente, trovano applicazione i principi indicati nell'articolo 10 e nell'articolo 40 del comma 1. Secondo quesito e seconda risposta, per quali ragioni si è ritenuto che l'ufficio lavori pubblici e patrimonio non fosse in grado di svolgere l'incarico di cui sopra? Precisando quanto sopra, a fronte delle scelte di merito dell'amministrazione comunale di procedere alla chiusura del tratto di Corso Mazzini, con la collocazione sul tratto medesimo di elementi di arredo urbano, fioriere con sedute, degli stessi uffici è stato accertato, come imposto dalla normativa, se vi fosse la possibilità di svolgere dette attività tecniche con risorse interne, articolo 20 della legge provinciale 26/1993. A seguito di specifica indagine in data 13 novembre, si è accertato presso il personale interno se vi fosse la competenza in materia architettonica e paesaggistica. Il progetto in effetti è poi transitato al parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio sulla qualità architettonica delle opere pubbliche, la CPC. E se vi fosse la disponibilità in caso ed ogni singolo componente del servizio lavori pubblici e servizio urbanistico ambiente del Comune ad assumere in toto o anche solo per alcune attività che componevano la prestazione tecnica, progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e direzione lavori. Lo svolgimento dell'incarico prevedeva, fra le altre cose, che in aggiunta a quanto sopra andasse eseguito uno studio botanico relativo alla scelta e caratteristiche delle specie vegetali e predisposto relativo piano di manutenzione. In seguito alle dichiarazioni dei dipendenti assunte agli atti, è stato accertato che, o per incompetenza strettamente tecnica o per i carichi di lavoro a cui occorreva far fronte nel corso del 2024 ed in particolare nel periodo necessario allo svolgimento delle incombenze da svolgere in vista della chiusura del tratto di Corso Mazzini, non si è ricevuta alcuna disponibilità dal personale interno, se non per la redazione del rilievo della strada, che in effetti è stato eseguito interamente. 3. Per quali ragioni si è deciso di non interpellare il Servizio Tutela Paesaggio e Urbanistica della Comunità di Valle Rotagliana Königsberg per l'affidamento dell'incarico? In merito alla questione del perché per l'affidamento dell'incarico non sia stata acquisita la disponibilità del Servizio Tutela Paesaggio e Urbanistica della Comunità di Valle Rotagliana Königsberg, faccio presente che non risulta allo Stato che il citato servizio possa farsi carico di progettare interventi comunali, né non è proprio previsto fra le incombenze della comunità. 4. Come si è giunti all'individuazione dell'architetto Emanuele Aschier per l'affidamento dell'incarico ed in particolare in base a quali criteri, oltre a quello della rotazione, indicato nella summenzionata determina? In data 15 novembre 2024 dagli uffici è stato richiesto l'assenso alla Giunta Comunale del conferimento dell'incarico diretto, in quanto sotto soglia, all'architetto Emanuele Aschier di Pergine Valsugana, individuata in precedenza dalla stessa Giunta Comunale, che era risalita alla professionista dei lavori di pregevole cura estetica della stessa, già eseguiti per conto del Comune di Trento. La Giunta, in considerazione del nominativo, premia visione del curriculum acquisito in quel frangente, che ha confermato l'esperienza specifica maturata nel settore dell'arredo urbano e dei parchi e dei giardini della professionista, ha assentito alla prosecuzione della procedura per l'importo di massima esposto. Si conferma che il suddetto tecnico non risulta abbia mai assunto alcun incarico per conto del Comune di Mezzolombardo e pertanto il conferimento dell'incarico medesimo è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'articolo 49 del Codice degli Appalti. Detto quanto sopra, corre l'obbligo di precisare che l'incarico aggiudicato prima sulla piattaforma contract della provincia e poi formalizzato 9 dicembre 2024 con determina 299 del 2024 risulta conferito per complessivi euro 13.555,15 oltre il solo onere previdenziale, essendo escluso dall'applicazione dell'IVA. Si precisa che al momento dell'incarico si è preferito impegnare con determina la spesa, cioè al lordo dell'onere previdenziale e al lordo dell'IVA, in quanto effettivamente accertabile solo in un secondo momento, ad esempio quello del pagamento. L'incarico in parola prevedeva di realizzare in sequenza le seguenti due fasi, cui sono riconducibili i relativi importi preventivati. 1. Importo delle lavorazioni stimati, previsione lavorazione fase 1. A. Realizzazione numero 3 strutture poligonali irregolari in legno per euro 4.000 euro cada una. B. Fornitura e posa di substrato prato aiuole, altezza media 40 cm, 70 euro, per 840 euro. Allestimento floro vegetale pronto 3.500 euro per totale 10.500 euro, totale complessivo fase 1 23.340. Previsione lavorazione fase 2, realizzazione numero 3 strutture in acciaio corten con seduta in larice 9.000 euro cada uno. B. Fornitura e posa di substrato prato aiole altezza media 40 cm per euro 840 e C. Allestimento floro vegetale pronto effetto euro 10.500, totale 38.340. Ipotesi costo totale del progetto preliminare arrotondato in complessivi 62.000 euro più IVA. Importo delle spese tecniche. Dettaglio della parcella ai sensi del DM 17.6/2016 calcolato sulla base di un preventivo lavorazioni fase 1 e fase 2 per euro 62.000 euro per categoria edilizia E19, arredi forniture, aree esterne pertinenziali allestite, totale euro 13.555,15 al netto del ribasso d'asta. Fase realizzata. Rendicontazione fase 1, che è quella che è stata eseguita. Le strutture lignee comprensive di sedute sono state realizzate con costo a carico del servizio SOVA della provincia autonoma di Trento, risparmio 12.000 euro più IVA per l'amministrazione. B. Fornitura e posa di substrato aiuole allestimento floro vegetale pronto effetto, costo euro 9.900 euro più IVA, evitati imprevisti preventivati per 1.500 euro, totale della fase 1 rispetto a un preventivato di 23.340, 10.890,28. Ipotesi fase 2, perché non è ancora stata realizzata, nella seconda fase ed a oggi ipotizzabile di risparmiare sulla realizzazione delle sedute in larice e di riuscire a recuperare e riutilizzare almeno parzialmente il substrato floro vegetale e le piante più grandi già utilizzate per la fase 1. Ad oggi si può quindi ipotizzare un costo per la seconda fase di circa 35.000 euro, per cui il totale della fase 1 già realizzata e fase 2 da realizzare è di euro 45.000 euro più IVA, a quale vanno aggiunte poi le spese tecniche sopramenzionate di 13.000. Di che arrivo? Il tecnico 13.550,15.
Grazie Sindaco della risposta. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. La risposta non ci soddisfa. Punto primo. Nella risposta ci vengono indicati i passaggi del PIAO e del regolamento contratto, ma nessuna spiegazione concreta ci viene data. Punto secondo. Apprendiamo che non si è ricevuta alcuna disponibilità del personale interno. Bene. Se non vi è disponibilità, però, l'amministrazione ordina e si esegue. Quanto alla previsione dell'incarico dello studio botanico relativo alle scelte e caratteristiche delle specie vegetali da collocare in loco, la stessa poteva essere svolta anche da un vivaista locale. Prego?
Sì, sì.
No. No, okay. Prego? No, no, grazie. Perfetto. No, va bene, io non l'ho interrotta, perché la rispetto. Punto terzo, molti comuni sono convenzionati con le comunità di valle per la realizzazione di progetti come quello di esternalizzare gli incarichi. E forse è il caso di adoperarsi per stipulare apposita convenzione con la comunità di valle. Punto quarto, prendiamo atto di quanto da voi riportato. Il resto della risposta però non ha alcuna attinenza con quanto richiesto, se non evidenziare che le voci che giravano e che hanno così obbligato o comunque hanno fatto sì che questa amministrazione intervenisse anche sulla pagina Facebook del Comune, dove peraltro si dice che non si fa politica, non erano così infondate, nel senso che si parlava e si faceva riferimento ai 62.000 euro più IVA del costo dell'opera e anche ai 14.190 più IVA, perché quello era inizialmente la determina che c'era, e quindi non serviva a mettere un allarme meteo, tipo un allarme meteo sulla pagina Facebook del Comune di Mezzo Lombardo, anche perché appunto si è detto in quest'aula che non è una pagina che viene utilizzata per fini politici, ma bensì vuol dire per dare informazioni ai cittadini. E apprezziamo ad esempio che questa sera sia stato pubblicato l'ordine del giorno del Consiglio Comunale invitando le persone a venire, la prima volta che succede, e questa cosa insomma ci ha fatto piacere. In conclusione riteniamo che spetterà, se del caso, alla Procura della Corte dei Conti valutare la correttezza dell'esternalizzazione dell'incarico e semmai procedere oltre.
Grazie consigliere.
Posso?
Brevemente, prego.
Non entro nel merito, consigliere Mazzoni, di quanto poi ha replicato. La cosa che mi fa specie è una cosa dove io ci tengo molto e credo che lei ci teneva molto perché era nel mio stesso posto, era assessore ai lavori pubblici, di essere il massimo efficiente della nostra struttura comunale. Credo che lei l'ha ribadito anche più volte, anche privatamente, dicendomi che i nostri dipendenti comunali va tolto tanto di cappello. E poi mi stavo leggendo proprio l'altro giorno, quando stavo guardando il suo programma elettorale del 2015, quando proprio elogiava quello che fanno i nostri dipendenti comunali. Ma bisogna anche capire che i nostri dipendenti comunali, proprio perché siamo un'amministrazione del fare, e l'abbiamo dimostrato negli ultimi 9 anni che abbiamo amministrato e lo dimostreremo ancora, con la questione dei 100 giorni, dove abbiamo fatto le cose che abbiamo promesso all'80%, e per far questo noi non è che siamo noi che decidiamo che andiamo a fare le cose, ci sono le attività e la nostra struttura comunale, al quale io devo fare solamente un ringraziamento per quello che fanno, e mai andrò a toccare un dipendente comunale che fa il suo lavoro. E se il segretario lo sa benissimo come funziona il sistema, ogni volta anche il segretario precedente, i segretari precedenti ancora, chiedevano il carico di lavoro, e se non c'era la loro possibilità e soprattutto la loro professionalità, allora a quel punto si va a utilizzare un tecnico esterno come prevede la norma.
Grazie, suo sindaco. Passiamo quindi al prossimo punto posto all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dal gruppo Futuro Insieme, quale proposta di disegno, programmazione e attuazione di un servizio di asilo nido comunale pubblico a Mezzo Lombardo. Prego, consigliere.
Grazie. Saluto tutti i presenti in aula. E se mi date il modo, comincio e quindi leggo la mozione che abbiamo portato. Mozione di proposta di disegno, programmazione e attuazione di un servizio di asilo nido comunale a Mezzo Lombardo. Viste le leggi provinciali e i decreti legge inerenti, quindi legge provinciale 15 novembre 1993 numero 36, conosciuta anche come legge provinciale sulla finanza locale, legge provinciale 12 marzo 2002 numero 4, legge provinciale sugli asili nido, quindi decreto legge 65 del 2017, sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, che stabilisce l'importanza di un sistema educativo integrato per la prima infanzia, promuovendo l'apertura di nuovi asili nido e la qualificazione dei servizi esistenti. Legge provinciale 15 novembre 93 numero 36 e sue modificazioni, norme in materia di finanza locale e successiva delibera di giunta numero 2066 del 23 dicembre 2024. In ultimo, direttiva europea 2019-1158 sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei prestatori di assistenza incoraggia gli Stati membri a garantire servizi di cura accessibili e di qualità per i bambini. Premesso che La presenza di servizi educativi per la prima infanzia è fondamentale per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità. L'accesso a un asilo nido pubblico rappresenta un sostegno importante per le famiglie, in particolare per quelle con redditi più bassi e per le donne che desiderano conciliare lavoro e vita familiare. La domanda di posti negli asili nido a Mezzolombardo supera l'offerta attuale, creando difficoltà per molte famiglie. L'apertura di un asilo nido pubblico contribuirebbe a ridurre le disuguaglianze sociali e a promuovere l'inclusione, garantendo a tutti i bambini pari opportunità di accesso a servizi educativi di qualità. L'investimento in servizi per l'infanzia è un fattore chiave per lo sviluppo del territorio e per la crescita demografica, in linea con le politiche regionali e nazionali a sostegno della famiglia. Nel DUP 2025-2027, presentato dalla Giunta in sede di Consiglio Comunale in data 30 dicembre 2024, vengono riportati numerosi riferimenti alle politiche di sostegno alla famiglia, tuttavia manca una pianificazione finanziaria coerente con queste affermazioni. La consigliere capogruppo del gruppo consigliare Futuro Insieme, Margherita Dal Fovo, durante il sopracitato Consiglio Comunale, ha sollevato la questione asili nido, notando l'assenza di pianificazione finanziaria a sostegno delle politiche di welfare per la famiglia, sottolineando la scarsità di servizi per la fascia della prima infanzia 0-3 anni. Il Comune di Mezzolombardo ha la responsabilità di garantire servizi essenziali ai propri cittadini, inclusi quelli per la prima infanzia. La creazione di un asilo nido pubblico potrebbe beneficiare di finanziamenti provinciali, nazionali ed europei, riducendo l'onere finanziario per il Comune. Premesso inoltre che nel Comune di Mezzolombardo al 31/12/2024 risiedono 259 bambini in età 0-3, che poi in realtà dicevamo è un dato un po' falsato per quello che ci dicevamo con la consigliera Casagrande, come citato nel DUP 2025-2027, non esiste ancora un servizio di nido comunale, ma ci sono solo 5 posti in convenzione al nido sovracomunale di Mezzocorona. La mancanza di suddetto nido è colmata da 4 cooperative, aziende, asili nidi privati, che ospitano oggi circa 120 bambini nella fascia 0-3 su una popolazione residente di 259 unità. Non è possibile sapere senza un'indagine approfondita quante famiglie si rivolgerebbero all'asilo nido se esistesse una struttura pubblica a condizioni economiche più accessibili. Non è nemmeno possibile determinare quanti genitori potrebbero compiere scelte professionali e o riproduttive differenti se l'offerta di servizi più accessibili a livello economico fosse garantita da strutture pubbliche con tariffe agevolate. Considerato che la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera B della legge provinciale 15 novembre 93, numero 36 e sue modificazioni, norma in materia di finanza locale, determina le ripartizioni di trasferimenti agli enti locali per il finanziamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi socioeducativi della prima infanzia, nido e Tagesmutter, come stabilito dall'articolo 11 della legge provinciale 12 marzo 2002, numero 4 e sue modificazioni, nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. La quantificazione del trasferimento a favore degli enti gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Dal gennaio 2023 il trasferimento standard annuale per bambino che frequenta il nido ammonta a €7.406,50 per il tempo pieno, ridotto a €5.554,88 per il part-time, ovvero 75% del tempo pieno. Al fine di sostenere il maggior costo del lavoro relativo al rinnovo contrattuale nei soci educativi affidati in appalto, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, è stato concordato di assegnare risorse aggiuntive a favore di quegli enti locali con servizio pubblico di nido d'infanzia affidato a terzi, quindi gestito da un soggetto privato, nido esternalizzato. In Trentino, i privati che possono gestire nidi sono solo cooperative sociali e non ditte profit. Con deliberazione della Giunta numero 2196, decreto di legge 23 dicembre 2024, è stato concesso a questi enti un contributo aggiuntivo alla quota standard pari a €176,88 per il tempo pieno e €132,66 per il part-time. Pertanto, dall'anno 2024, il trasferimento standard annuale per bambino che frequenta il nido esternalizzato ammonta a €7.583,38 per il tempo pieno e €5.687,50 per il part-time. Prendendo a riferimento i valori messi a gara nell'ultimo periodo, un posto a tempo pieno in un nido esternalizzato di circa 30 bambini costa al comune circa 1.300-1.350 euro al mese più IVA, IVA 5% inclusa. L'esternalizzazione rappresenta la modalità di gestione del servizio attualmente più diffusa, la gestione diretta, che con personale, cioè dipendente del comune, è più costosa e più complessa, solitamente viene scelta da comuni più grandi come Trento e Rovereto. I mesi di apertura sono 11, pertanto un posto al nido a tempo pieno costa al comune all'anno circa 14.500 euro. Oltre a questo costo, il Comune sostiene i costi per l'immobile, ovvero di costruzione, manutenzione o affitto, mentre le utenze sono generalmente a carico dell'affidatario della gestione e quindi ricomprese nella quota pagata dal Comune. E sempre il Comune ha a carico i costi amministrativi, quindi di raccolta, iscrizioni, formazione, graduatorie, rapporti con l'utenza e con la cooperativa. Detraendo il contributo provinciale di euro 7.583,38 per bambino, rimane un disavanzo pro capite a carico del comune di 6.916 circa. Tale disavanzo è coperto in parte dalla retta a carico della famiglia. Ovviamente ciò che alla fine rimane a carico del comune dipende dal valore della retta. Infatti minore è la retta, maggiore sarà l'impegno del comune. Presumendo quindi una retta media per il tempo pieno di euro circa 300 al mese per 11 mesi, quindi con un totale all'anno di 3.300 euro, al comune residua un costo annuale pro capite di 3.600 euro, sì. Ipotizzando un nido in grado di ospitare 30 bambini, il costo complessivo per l'appalto del servizio a carico del comune al netto di contributo provinciale e rette è di circa 108.000 euro. Si ricorda infine che ogni famiglia che usufruisce del nido può ricevere il bonus INPS dell'importo di fino a 25.000 euro di ISE, un contributo massimo annuale di 3.000 euro, pari a 272,72 euro al mese. Con un ISE tra il 25.001 e 40.000, contributo massimo annuale di 2.500 euro, pari a 227,27 euro al mese. Con un ISE maggiore a 40.000, e contributo massimo annuale di 1.500 euro, pari a 136,36 euro al mese. Considerato inoltre che l'attuale maggioranza aveva dichiarato nel proprio programma elettorale la volontà di istituire e promuovere un servizio di asilo nido comunale e o di predisporre un contributo economico per le famiglie che ne avessero bisogno, facendosi promotrice dell'intervento attraverso l'organizzazione di apposite serate presso gli asili nido privati con sede a Mezzolombardo, considerato che in comuni di dimensioni similari non sarebbe necessario assumere dei dipendenti stipendiati dal comune, ma sarebbe sufficiente individuare una società, azienda o cooperativa che gestisca ed eroghi il servizio attraverso un opportuno bando di gestione, si impegna il sindaco e la giunta comunale ad analizzare la situazione demografica e le necessità dei genitori di Mezzolombardo. No, anzi, scusate, questa è quella non modificata, aspetta un attimo, dov'è che è? Non è quella giusta, ce l'ho io, aspetta, ce l'ho. Si impegna il sindaco e la giunta comunale a condividere con il consiglio l'analisi demografica dei bisogni relativi ai servizi della prima infanzia già svolta negli ultimi anni, nell'ottica di mettere a fattor comune le risorse per un'azione sinergica tra le parti di maggioranza e minoranza. A predisporre uno studio di fattibilità di un servizio nido di infanzia comunale, come indicato nella legge provinciale sugli asili nido, articolo 3.1 bis, progettando la sua istituzione mediante la redazione di un'analisi economica che individui i fondi e le risorse necessarie affinché questo progetto possa essere avviato ed inserito nei prossimi bilanci di previsione, l'individuazione di uno spazio idoneo per il servizio di asilo nido comunale, la successiva richiesta dei contributi da parte della provincia autonoma di Trento, come riportato dall'articolo 6 bis, comma 1, lettera B, della legge provinciale 15 novembre 1993, numero 36 e sue modificazioni, norme in materia di finanza locale, la successiva redazione e pubblicazione di un bando di gestione volto ad individuare un'organizzazione che gestisca ed eroghi il servizio e infine ad istituire e o a partecipare come relatori a opportuni incontri di approfondimento sul tema dell'asilo nido rivolti alla cittadinanza e anche agli addetti ai lavori, quindi educatori, educatrici, rappresentanti delle cooperative. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascio la parola alla dottoressa Casagrande, consigliere delegata alle politiche per l'infanzia. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche a tutte le persone presenti oggi in sala, fa davvero piacere vedere la sala piena. Allora, come maggioranza noi abbiamo scelto di condividere e sostenere la proposta presentata dal gruppo Futuro Insieme, e questa scelta nasce da un percorso che abbiamo fatto sicuramente in questi anni, già a partire dalla precedente legislatura, quando abbiamo subito preso atto dell'evidente differenza che vivono le famiglie di Mezzo Lombardo rispetto alle famiglie che vivono nella maggioranza degli altri comuni del Trentino, quando arrivato il pergoletto devono tornare a lavorare e quindi devono organizzarsi su come gestire poi i bimbi proprio nella fascia 0-3 anni. Da lì quindi, preso atto anche della responsabilità che ha il comune, che ha la competenza primaria in questa materia, e abbiamo analizzato la situazione, abbiamo ovviamente riscontrato che la convenzione con il nido sovracomunale è sicuramente utile, ma sicuramente insufficiente a garantire la richiesta, una risposta alla richiesta che c'è, e dall'altra parte abbiamo preso atto della presenza di questi nidi privati che negli anni hanno colmato l'assenza di un servizio pubblico e che si sono quindi ovviamente sviluppati. Allora proprio da lì siamo partiti, quindi nel 2021 abbiamo istituito il tavolo infanzia, che è un tavolo di lavoro a cui siede il comune e siedono i 4 nidi attualmente presenti sul territorio. Scusate, così, perché già ho la voce un po' che cade. Però sì, sente, va bene. Questi 4 nidi del territorio si siedono anche i referenti della Tagesmutter, che è anche un'altra realtà presente sul territorio, e anche i referenti della scuola materna sulla base degli argomenti che trattiamo. E l'obiettivo di questo tavolo infanzia è stato proprio quello di creare una rete tra chi si occupa di infanzia, per mettere a fattor comune le esperienze, per cogliere anche quelli che sono i bisogni delle famiglie, che ovviamente il comune, come dire, ha considerazione di quanti bambini nascono e di quanti bambini vengono inseriti alla scuola materna, ma che cosa succede tra i 0 e i 3 anni, il comune ovviamente in quel momento non aveva le informazioni. E quindi nasce questo lavoro di collaborazione che ha portato anche allo sviluppo di diversi progetti proprio di collaborazione tra i nidi e il comune, iniziative che trovate ad esempio anche nei vari calendari dell'angolo morbido che si sono sviluppati in questi anni. Nel 2022, anche già ai tempi su sollecitazione di un gruppo di genitori che con modalità diverse avevano chiesto al comune di fare una riflessione su questa materia, nel 2022 ci siamo resi conto che questo era un tema da prendere in mano, e per farlo non si può che partire dai dati. E quindi a quel punto abbiamo sviluppato, proprio anche con l'avallo del tavolo infanzia, un questionario che è stato rivolto alle famiglie, con i bambini della fascia zero, che avessero appunto famiglie che avessero avuto bambini in quella fascia di età recentemente, per capire da loro cosa avessero, come si fossero gestiti, quindi cosa avessero, che scelta avessero fatto, quali sono stati i punti di forza, le difficoltà, ma anche che cosa avrebbero voluto di diverso, che cosa li avrebbe aiutati in queste scelte. E dagli esiti di questo questionario, che è stato anche abbastanza, anzi devo dire molto, come dire, accolto, e quindi anche con un buon tasso di compilazione, ci siamo resi subito conto che il bisogno comunque espresso era quello di andare nella direzione di un servizio pubblico, quindi già lì c'era un segnale abbastanza chiaro. Da lì abbiamo iniziato i ragionamenti, abbiamo avviato vari incontri di confronto in provincia, sia con la parte tecnica che con la parte politica. Ovviamente la legge su cui ci basiamo è la legge 4 del 2002, che prevede i classici tradizionali canali, quindi il servizio di nido pubblico comunale, il nido aziendale, la Tagesmutter, e quindi quello è stato l'indirizzo che comunque inizialmente ci ha dato la provincia. Ma nonostante questo abbiamo cercato di elaborare una proposta, di cui credo che abbiamo anche già parlato in qualche occasione in questo consiglio comunale, che andasse nella direzione di dire: ok, però a Mezzo Lombardo ci sono stati dei nidi privati e quindi cerchiamo di partire da ciò che abbiamo. E quindi l'idea che era nata, che abbiamo cercato di veramente sviluppare in questi anni, era quella anche di dire: ok, cerchiamo di convenzionare i nidi privati come nidi pubblici. A quel punto il comune potrebbe affittare dei posti, passatemi il termine, nei nidi privati, e questo potrebbe essere una soluzione che va un po' incontro a tutte le esigenze, e anche che permetterebbe, questa è una cosa a cui io tengo molto, di fare un lavoro di qualità, perché gli standard dei nidi pubblici oggi sono definiti dalla norma e sono molto alti, in Trentino anche un'eccellenza. Da questo punto di vista, i nidi privati convenzionati con i buoni di servizio hanno degli standard di qualità che non sono i pari di quelli pubblici, ma comunque li hanno. I nidi privati che non sono convenzionati hanno totale libertà nella gestione, perché purtroppo manca un regolamento attuativo da qualche decennio. E quindi questo ragionamento di convenzione avrebbe portato anche veramente anche un lavoro importante per le famiglie e per le strutture di innalzamento della qualità, visto che stiamo parlando della fascia, non dico più importante, non mi permetto di dirlo, ma una delle fasce sicuramente più delicate della nostra popolazione e che merita, come dire, la giusta attenzione. Quindi questa strada ci sembrava una strada interessante, sicuramente un modello anche innovativo, e eravamo assolutamente consci che la norma in questo momento non prevede questa opzione, ma eravamo anche abbastanza speranzosi, perché in quel momento in provincia si stava iniziando a discutere un disegno di legge che andava anche proprio a recepire in parte la norma nazionale 65 del 2017, che parla proprio di sistema integrato 06, e quindi all'interno di questo sembrava si aprisse uno spiraglio anche per altri tipi di sperimentazioni come questa che stavamo pensando noi, e quindi, come dire, eravamo abbastanza fiduciosi, ecco, di poter portare avanti una proposta di questo tipo, che avrebbe sostanzialmente consentito anche alle famiglie di rispondere a questo bisogno. Fatto sta che questo disegno di legge si è fermato, non è stato poi portato avanti, e di conseguenza questa strada che abbiamo percorso ci ha portato a una porta chiusa. A quel punto oggi ci ritroviamo qua nel 2025 a ridiscutere di questo tema, e io credo che come maggioranza, percorse e valutate tutte le strade che abbiamo potuto percorrere, anche quindi con cognizione di causa, mi sento dire, ad oggi io credo che Mezzo Lombardo, considerando che siamo nel 2025, analizzando le esigenze delle famiglie che anche a gran voce adesso si stanno presentando, io credo che Mezzo Lombardo oggi, io credo a nome di tutta la maggioranza, non possa non impegnarsi in questa direzione, quindi nel avviare uno studio di fattibilità per l'apertura di un nido pubblico, che parta sicuramente anche da un'analisi economica, che faccia una valutazione sulle strutture a disposizione, ma anche perché Mezzo Lombardo, rispetto ad altri comuni limitrofi, non ha ad oggi delle strutture pubbliche facilmente convertibili a nido pubblico, ma perché questi nidi hanno caratteristiche strutturali molto elevate anche a livello sia di spazi interni che di spazi esterni, quindi questo è sicuramente il tema dei temi, ecco, se vogliamo dirlo, e quindi che poi possa avviare all'interno di questo processo che si avvia, spero appunto con questa serata, sicuramente va mantenuto aperto il dialogo col tavolo infanzia e con chi, con i soggetti del territorio che continuano ad esserci, proprio per trovare delle piste, delle soluzioni che possano sicuramente cercare di tutelare anche gli equilibri esistenti, ma in primis mettere davanti il diritto delle famiglie e dei bambini di accedere a dei servizi di qualità e in modo ugualitario, ecco, per tutta la nostra comunità. Quindi io a nome della maggioranza annuncio il nostro voto favorevole rispetto a questa mozione.
Grazie, consigliere Granda. Qualcuno prende la parola? Prego, consigliere Mazzoni.
Pensiamo che sia stata data una distorta informazione sull'oggetto della mozione, non da parte dei gruppi politici, ma da quanto apparso sulla stampa. Non si tratta di impegnare la giunta comunale ad istituire sin da subito un asilo nido pubblico, ma di avviare un percorso prodromico per l'istituzione di un asilo nido pubblico. Quindi, al termine dei vari studi, analisi, eccetera, la decisione finale passerà sempre attraverso un atto discrezionale di questa giunta comunale, sempre che il percorso di studi si concluda nei prossimi 5 anni. In ogni caso, se i risultati degli studi saranno negativi, la decisione della Giunta non potrà che portare all'impossibilità di realizzare l'asilo nido pubblico. Le richieste avanzate nella mozione paiono quindi inconferenti rispetto alla volontà politica di voler istituire già da oggi un asilo nido pubblico. La petizione online che sta girando in questi giorni fa presente che siano ormai maturi ed improrogabili i tempi per avviare la realizzazione di un asilo nido pubblico. Quindi si parla di tempi maturi, ma soprattutto improrogabili, che non vengono soddisfatti dal dispositivo della mozione. Noi riteniamo che le risposte da dare alle persone vadano nella direzione dell'urgenza come tempi e della concretezza, e questo non lo ravvisiamo nel dispositivo della mozione. Non è poi corretto, dal nostro punto di vista, passare per uno studio di fattibilità, ma migliore è l'approccio con questionari diretti alle persone. Riteniamo poi che sarebbe stato meglio arrivare in consiglio comunale con una consulenza di chi si occupa di queste questioni, ovvero l'Agenzia della Famiglia, l'UMS Europa e il Servizio Istruzione, evitando inutili e costosi studi di fattibilità esternalizzati. La questione merita un ulteriore approfondimento. In tutto questo lasso di tempo necessario per effettuare gli studi, o in caso di esito negativo degli studi, che risposte concrete diamo ai nostri cittadini, alle nostre famiglie, alle donne lavoratrici? Da parte di questa amministrazione nessuna. Ed allora proponiamo noi delle concrete soluzioni che sicuramente non saranno accolte, come del resto già accaduto in passato. Ebbene, e mi riferisco proprio alla maggioranza in questo caso. In primo luogo, considerato che nel vostro programma elettorale è espressa la volontà di istituire un asilo nido pubblico e o predisporre un contributo economico per le famiglie che ne avessero bisogno, iniziamo proprio da quest'ultimo aspetto. Prevediamo quindi contributi economici, altrimenti è inutile che si scrivano delle cose se poi si disattendono gli impegni. Non dimentichiamoci poi che gli asili nido privati, che devono rispettare determinati requisiti provinciali, come giustamente quelli convenzionati, come giustamente aveva detto anche lei, consigliera, in questi ultimi 20 anni hanno offerto un ottimo servizio e soprattutto vanno ringraziati per quanto offerto a favore della nostra comunità. C'è un'imprenditoria femminile che si è messa in movimento, ci sono delle persone che hanno fatto degli investimenti e credo appunto che vadano ringraziati. In questi 20 anni però non c'è mai stato un intervento da parte dell'ente pubblico. La via più logica, come diceva anche lei, consigliera, è, secondo noi, quella di prevedere il convenzionamento tra comuni e strutture private, passando appunto anche, se necessario, attraverso una modifica della legge provinciale 4 del 2022 o attingendo a fondi europei. E le dirò anche questo. Fra i tempi dello studio di fattibilità, eccetera, 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 confronti e quant'altro, proposte, individuazione dei locali, sistema poi locali, francamente io sono convinto che ci vorrà del tempo prima di fare partire un asilo nido pubblico. Io, noi, parlo sempre al plurale, chiaramente. E da questo punto di vista, quindi, invece noi come Consiglio Comunale potremmo sollecitare la provincia, perché possiamo sollecitare la provincia, abbiamo delle questioni anzi sulle quali dovremmo sollecitare la provincia, oltre che sull'asilo nido pubblico, anche sulla questione della Trentomalè, che è lì, insomma, in bagnomaria, o del centro sanitario, anche sul quale stiamo aspettando delle risposte. E dicevo, sollecitare la provincia perché si vada nella direzione di integrare la legge provinciale, o, come diceva anche lei, sino di fare questo regolamento di attuazione della legge che si sta aspettando ormai da 23 anni. L'altra soluzione comunque potrebbe essere quella di attingere ai fondi europei. Quindi, da questo punto di vista, riteniamo, insomma, che bisogna anche dare delle risposte concrete ed immediate ai nostri cittadini. Ora, noi saremo anche disponibili ad approvare la mozione se però venisse integrato il dispositivo con l'impegno immediato, questo però, da parte della Giunta Comunale, a prevedere l'erogazione di un sostegno economico come quello della colonia estiva, per abbattere i costi dei soggetti che non possono beneficiare dei buoni di servizio. E inoltre, con anche un intervento da parte del Consiglio Comunale, presso, o meglio, un sollecito da parte del Consiglio Comunale presso la provincia e magari presso l'agenzia della famiglia, per finalmente dar la possibilità ai comuni di convenzionarsi con le strutture private.
Grazie consigliere Mazzoni. Chi va a prendere la parola? Prego, consigliere Casagrande.
Grazie presidente. Allora, quando parliamo di studio di fattibilità, non stiamo parlando di costruire il nuovo palazzetto per le Olimpiadi dell'anno prossimo, ma stiamo parlando di metterci intorno a un tavolo e valutare, dati alla mano, quali potrebbero essere il numero di posti, la struttura e i costi, quindi sicuramente con il supporto dei servizi provinciali, ma non sicuramente affidando un ente esterno che sia escluso tra questi che abbiamo appena nominato, uno studio di fattibilità che poco probabilmente aggiungerebbe a una volontà politica che invece mi sembra chiara, ecco. Sui tempi, ci saranno i tempi tecnici, sicuramente mi permetto di fare un battuta, cioè dico che se ci avessimo pensato 20 anni fa non saremmo qua a pensarci oggi, noi siamo qua sicuramente oggi a parlarne, quindi oggi con i tempi che richiede ci occuperemo di attivare questo percorso. Sarebbe stato bello che ci fosse questa sensibilità anche in passato, evidentemente non c'è stata, ma arriviamo noi a portarla. E quindi questo, ecco, il percorso, quello dei nidi convenzionati, appunto, è un percorso che abbiamo appunto battuto in provincia. Ripeto, dalla provincia non c'è stato questo tipo di apertura, anche in quel disegno di legge si parlava di 06, ma era proprio molto più focalizzato su questo tipo di approccio che su altri tipi di aperture, e il nostro spiraglio era un'apertura su delle eventuali possibilità di sperimentazione. Quindi, tra il resto, anche citando quello che diceva, quindi quanto scritto nel nostro programma elettorale, dove indicavamo l'apertura di un nido pubblico e o delle eventuali sovvenzioni, le eventuali sovvenzioni, al di là del fatto che adesso mi sembra un po' difficile cogliere questo spunto che ci potrebbe stare in una, come dire, in un periodo temporale che intercorre tra oggi e quando verrà realizzato un nido pubblico, richiede, credo, delle analisi anche sull'opportunità finanziaria di questa cosa e sulla legittimità. Ma al di là di questo, credo che in quella scelta si perda d'occhio l'importanza di dare un finanziamento alle famiglie su dei servizi che hanno degli standard di qualità, ripeto, garantiti, alti e garantiti, che secondo me questo è uno dei punti focali, ecco, rispetto all'idea del nido pubblico. Questo non toglie il fatto che i nostri nidi privati stiano lavorando benissimo, perché insomma i riscontri che abbiamo sono assolutamente positivi, ci riferiscono di essere tutti presi, le famiglie spesso riferiscono che per inserire i bambini al nido passano tantissimi mesi prima di poter trovare una risposta, e quindi questo non mette in discussione cosa fa il privato ad oggi, ma significa guardare, progettare il futuro e garantire ai bambini, come dire, indipendentemente dalla volontà imprenditoriale, di avere dei servizi garantiti e di qualità, ribadisco.
Grazie consigliere Casagrande. Prego consigliere Dal Fuoco.
Grazie. Ad integrazione di quello che dice la consigliera Casagrande, volevo aggiungere anche qualche nota in più rispetto al lavoro che è stato fatto in questi mesi, principalmente ovviamente dal nostro lato. Quindi i consiglieri qui di fianco chiedevano di fare delle cose più concrete, come tipo dei questionari alle persone. E diciamo che un'azione di questo genere è già stata fatta, perché io per esempio ho fatto delle riunioni con dei gruppi di genitori per farmi spiegare appunto quali fossero i problemi principali della tematica. Quindi diciamo che un'azione concreta e che è partita dal basso c'è stata. Inoltre volevo anche far notare che l'attuale raccolta firme che sta girando in questo momento non è partita da me, è partita dal basso, cioè dai genitori, insomma. Quindi io l'ho sostenuta attivamente anche sui miei social personali, perché ci credo, ma volevo ribadire appunto che non è una cosa che è nata da noi, è nata separatamente, sicuramente noi la sosteniamo. E inoltre poi sicuramente la tecnica se vogliamo, la tattica che abbiamo utilizzato in questa mozione è stata quella di partire piano, cioè di costruire un progetto con i primi passi, non partire a mille e chiedere subito vogliamo un asilo domani, perché sappiamo che non è possibile, non è fattibile chiedere dei fondi dall'oggi al domani o da inserire da qui entro i prossimi 6 mesi. Chiediamo che venga presa in considerazione, e infatti questa cosa è stata presa in considerazione, anche perché appunto non è la prima volta che se ne parla e sicuramente non è la prima volta che Susanna se ne occupa, come aveva già detto. E quindi sono anche molto contenta che sia stata presa positivamente e che possiamo collaborare su questa cosa. Quindi direi che appunto io considero questa una grande vittoria, primo fra tutte le cose, perché è la prima mozione che io porto in consiglio da quando sono una consigliera, e quindi penso già che questo sia un successo personale, ovviamente, ma è un successo anche a livello di collaborazione, cioè di collaborazione tra le parti, quindi di maggioranza e di minoranza, che non si guarda al colore politico ma si guarda a effettivamente fare qualcosa di concreto, che siamo qui per un motivo, quindi. E quindi vi ringrazio.
Grazie, consigliere Dal Fovo. Allora, poniamo in votazione l'emendamento alla mozione come testo letto dalla consigliere. Voti favorevoli? Voti contrari?
Scusatemi, scusate se intervengo. Pardon. Mi pare di capire che la minoranza, attraverso Mazzoni, ha fatto una proposta di emendamento alla mozione, così come depositata. Pertanto, prima si deve mettere in votazione questo tipo di emendamento. Se questo passa, si emenda. Se non passa, passa poi la procedura. Okay.
Sì, l'avevo inteso così, ma forse non era chiaro. Ok, voti favorevoli?
Allora precisiamo, scusi, dottor Mazzoni precisa per cortesia, così lo scrivo anche, qual è la proposta di emendamento, cioè quindi come dovrebbe essere scritta la modifica.
L'aggiunta al dispositivo già in atti, emendato anche quello, prevede che sia aggiunto questo passaggio. Quindi prevedere l'erogazione di un sostegno economico come quello della colonia estiva per abbattere i costi dei soggetti che non possono di un sostegno economico come quello della colonia estiva per abbattere i costi dei soggetti che non possono beneficiare dei buoni di servizio. È la stessa proposta che è stata lanciata sul giornale da alcune proprietarie degli asili nido.
Perdonatemi, io non, sì, no, per carità, essendo un atto politico, non intervengo sulla legittimità o meno di questo passaggio, che lascio.
Allora, prego, consigliere Dal Fovo.
Proporrei di fare una riunione capigruppo.
Ok, andiamo per letto l'emendamento proposto da consigliere Mazzoni. Voti favorevoli? Voti contrari? Allora, aspetta che...
Favorevoli 3 all'emendamento...
2.
2, scusate.
Ascoltatori? 2.
Quindi Mazzoni e De Vigili.
Voti contrari? Astenuti? Voti contrari?
Chiedo aiuto agli scrutatori.
Sì, beh.
Quindi 16 contrari.
16 voti contrari e 2 favorevoli.
E astenuti?
E astenuti 0.
Sì. I conti tornano. Adesso votiamo per la mozione come presentata dalla consigliera Casaleggio. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
16 voti favorevoli e 2 contrari.
Passiamo quindi al quinto punto posto del giorno. Articoli 175, commi 1, 2, 3 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267 e successive modificazioni. Prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Lascio la parola all'assessore Martinati, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Portiamo ora in approvazione appunto la prima variazione di bilancio 2025-2027, che ricordo essere stato approvato in quest'Aula il 30 dicembre del 2024. Quindi prima variazione, sostanzialmente è una variazione che tocca esclusivamente l'anno 2025, sulla parte corrente troviamo una movimentazione di circa 35.000 euro, mentre la parte sostanziale è quella relativa al conto capitale, dove andremo a fare delle modifiche che complessivamente ammontano a 650.000 euro, di cui adesso vado a elencare le voci più elevate. 188.000 euro vengono inserite per i lavori della pista d'atletica, che verranno fatti appunto in primavera. Poi 300.000 euro sono inseriti per la ristrutturazione dell'ex Martini, 30.000 euro in aggiunta alle spese di viabilità, in questo caso si tratta nello specifico di lavori in piazza Pio XII. Poi abbiamo aggiunto altri 25.000 euro per nuova illuminazione pubblica, 25.000 euro per ultimare i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Pietro, si tratta appunto dell'ultima parte, poi vedremo appunto la conclusione di tutto e la riapertura della chiesa. Abbiamo aggiunto inoltre 30.000 euro di rimborsi per oneri di urbanizzazione a privati e contributi ad associazioni sportive di parte straordinaria per l'acquisto di attrezzature per complessivi 50.000 euro. Chiaramente questo è stato rilevato sia dalla struttura che dai colleghi assessori e quindi appunto abbiamo deciso di apportare queste modifiche che si sono viste necessarie per poter appunto procedere con questi lavori per assegnare questi contributi. Se vi sono domande sono a disposizione. Grazie.
Grazie assessore. Prego. Nessuno? Allora poniamo in votazione la proposta di deliberazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti?
Scusate, un attimo. I favorevoli erano
13 favorevoli e 5 astenuti.
Sì, vediamo. Votiamo per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Idem.
Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, articolo 13 bis, comma 5, legge provinciale 16 giugno 2006, numero 3, approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività
ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, EGATO, atto obbligatorio. Lascio la parola al dottor Chiarenza.
Sì, perché la parola a me? Perché diciamo c'è una questione abbastanza tecnica, anche perché non è che ami parlare, però insomma evidentemente è il caso in questo frangente di farlo, perché ho seguito anche come segretario dell'altro comune, Caldeno, da dove arrivo e nel quale sono ancora in parte impegnato, perché quel comune assieme ad altri due ha subito, come dire, un torto dal punto di vista dei propri diritti, cioè della rappresentanza nell'assemblea dell'EGATO. Allora, partendo dall'inizio, stiamo parlando di un servizio pubblico, quello diciamo un servizio pubblico a rete, quello del trattamento dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto, allo smaltimento, che in questo comune, come altri 24 credo siano, fa ASI il gestore di cui diciamo questi comuni fanno parte. A un certo punto la provincia, mutuando da una legislazione nazionale, ha dovuto, diciamo, nella propria legge, la numero 3 del 2006, quella sull'autogoverno, quello che in sostanza ha creato le comunità di valle, ha disciplinato i servizi pubblici a rilevanza economica, come questo dei rifiuti, prevedendo che si dovesse individuare un ATO, cioè un ambito territoriale ottimale, al fine appunto di avere il massimo dell'ottimizzazione, dell'efficienza e possibilmente appunto dei costi più bassi su un territorio individuato. La provincia ha individuato come ATO, come ambito territoriale ottimale, tutti i comuni trentini, quindi c'è un unico ambito territoriale che corrisponde ai confini della provincia di Trento. L'ATO ha previsto che questo ATO venisse gestito da un soggetto, cioè da un ente gestore, e quindi da qui l'acronimo ente gestore EGATO, che governasse appunto questa partita dei rifiuti. Nella legge che ho citato prima, senza andare troppo insomma sugli articoli, comunque ci sono due articoli, il 13 e 13 bis di questa legge, la provincia prevede che questo EGATO, questo ente gestore, assuma la forma del consorzio, di un consorzio pubblico, e diciamo preveda criteri per di affidamento o i principi, insomma quantomeno i criteri di affidamento del servizio, la durata, diciamo lo spostamento delle partite sul personale o dei conferimenti da parte dei comuni. Questo soggetto, per far funzionare questo soggetto, il presidente della provincia Fugatti e il presidente del CAL, cioè del Consiglio delle Autonomie Locali, che rappresenta i comuni, hanno dovuto trovare un'intesa che facesse poi da base alla convenzione, che poi è stata effettivamente sottoscritta da questi due soggetti e approvata dalla giunta provinciale. Quindi hanno individuato una convenzione che è poi stata approvata il 10 gennaio di quest'anno dalla provincia. Questa convenzione adesso deve passare in tutti i comuni trentini ed è previsto che sia un atto talmente, diciamo, forte che è un atto obbligatorio, quindi è previsto che i comuni assumano obbligatoriamente questa convenzione affinché possa partire, diciamo, il nuovo sistema di gestione. Questa convenzione, atto obbligatorio, sostanzialmente significa che se il comune non lo fa, lo fa qualcun altro al posto suo, cioè probabilmente verrebbe nominato, immagino, un commissario ad acta, cioè solo per quel fatto lì, per l'approvazione della convenzione. Nel fare questo, la provincia che aveva, diciamo così, un po', mi dicono, il fiato sul collo da parte di ARERA, cioè l'autorità di regolazione anche per i rifiuti, ha fatto di corsa, fra virgolette, cioè ha imbastito tutto questo processo per arrivare entro il 31 dicembre di quest'anno a questa approvazione. Nel fare questa convenzione ha, come dire, si è appunto da un lato forse dimenticata dei comuni di Aldeno, Cimone e Garniga, che non hanno nessuna rappresentanza all'interno di questo consorzio, mentre ce l'hanno come membri di diritto la provincia, il comune di Trento e il comune di Rovereto. I tre comuni sono il territorio 15.1, che sta all'interno del territorio 15, cioè con Trento. Quindi Trento sta assieme ad Aldeno, Cimone e Garniga, ma in realtà è Trento, ha un sistema completamente diverso di raccolta e di gestione di dei rifiuti rispetto agli altri tre comuni, tanto che questi tre comuni sono all'interno di ASIA, mentre Trento non lo è. Gli altri componenti dell'assemblea sono i presidenti delle comunità o loro delegati e eventualmente appunto i sindaci degli altri comuni. Quindi all'interno della convenzione è previsto che ci sia un'assemblea che è costituita da 18 oppure da 19 membri, a seconda che il presidente venga eletto all'interno dell'assemblea oppure fuori dal seno dell'assemblea. Ecco, nel fare questo, dicevo, la provincia ha, non è stata perfetta in alcune norme di questa convenzione, tanto che adesso sta praticamente correndo ai ripari con un disegno di legge per dare la rappresentanza a quei tre comuni e prevedere l'elezione del presidente anche all'esterno. E ha accettato l'osservazione che è stata fatta dai comuni, dai segretari, dai sindaci in generale, insomma, in cui assieme alla convenzione ci dovesse essere portata nel Consiglio Comunale anche uno statuto. Lo statuto, in realtà, cioè la provincia fa tutta un'analisi e con due note della provincia firma dell'assessora, Zanotelli, responsabile, diciamo, con la competenza anche agli enti locali e su questa partita, rassicura i comuni che quei disguidi, quelle lacune verranno messe a posto proprio con dei disegni di legge che sono già stati, mi dicono, depositati, però avranno un percorso che è in itinere, insomma. Detto questo, all'interno della convenzione in realtà ci sono già norme dello statuto. Però il consiglio dei segretari è stato l'invito, insomma, dei segretari affinché si potesse anche mettere un parere, insomma, che reggesse a livello istruttorio su questa delibera, è quello di invitare i consigli, il consiglio comunale, ad un'approvazione a due oggetti separati, cioè adesso approvate la convenzione, dopo si approverà lo statuto, comunque di competenza di questo consiglio. Quindi il consiglio sostanzialmente non viene esautorato da questa partita a livello di approvazione dello statuto, perché glielo predisporrà l'assemblea con il pool di tecnici della provincia e lo verrà sottoposto. Quindi diciamo così, l'approvazione dell'assemblea non vale nulla prima che l'abbia fatto ogni consiglio comunale. Dopo lo approverà anche l'assemblea del delegato. Questo, diciamo, in estrema sintesi e cercando di rendere intellegibile, insomma, quello che.
Sì. Prego, signor.
Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio il segretario generale per la precisa e attenta spiegazione. Chiaramente questo è un tema tecnico, ma è anche un tema anche politico. Voi sapete, come diceva il segretario, che noi abbiamo ASIA, di cui ne abbiamo già discusso diverse volte, per cui ASIA è una società con 24 comuni soci. Tanti di questi comuni hanno già approvato legato, per cui tutto l'altipiano della Paganella l'ha già approvato. Rovere della Luna l'ha già approvato qualche giorno fa. Questo che noi andiamo a votare con il parere tecnico del segretario, la nostra maggioranza, è anche un atto di fiducia verso la provincia, anche perché quando un assessore provinciale rispetto a una norma e comunque a un iter che è stato gestito probabilmente in maniera un po' frettolosa e forse poteva essere un attimino più puntuale e più preciso, ha corso ai ripari andando incontro anche a quanto i nostri segretari, e il nostro segretario era uno di questi nel tavolo di lavoro, hanno evidenziato. Per cui credo, ma ne sono certo, ma il segretario lo può confermare, che sicuramente chi deciderà i subambiti, che sono quelli più importanti, che potranno permettere poi ad Asia di continuare a fare il servizio, verranno decisi o dei sindaci, se per caso sarà un sindaco, un delegato della Comunità di Valle, o al presidente della Comunità di Valle. E, se non sbaglio, segretario, i nostri ambiti facendo parte della di Asia sono 5 su 18. Per cui crediamo e siamo fiduciosi, come anche sia il presidente che l'assessore competente hanno dato ampie rassicurazioni, questo processo possa portarci alla chiusura del ciclo dei rifiuti, e io auspico che ci sia però altrettanta, non come l'hanno gestita in questo momento, che ci sia una più puntuale e precisa studio, perché secondo me ci sono le possibilità per fare lo studio, per trovare la giusta chiusura del ciclo dei rifiuti, che sul giornale leggiamo l'inceneritore, poi il gasificatore. Secondo me ci sono i tempi, vedendo anche i mondi diciamo dell'Europa del Nord, che possono insegnarci che ci possono essere dei sistemi, anche perché noi abbiamo una raccolta differenziata con delle performance molto elevate. Per cui credo che su questo la provincia deve porre attenzione al tempo necessario per farlo, e sicuramente l'EGATO, che sarà l'ente preposto a decidere anche questo, e di cui anche il Comune di Trento e il Comune di Rovereto, che se vogliamo vederla anche sotto l'aspetto politico sicuramente non fanno parte della maggioranza della giunta provinciale, hanno votato a favore con un dispositivo molto similare a quello che ha predisposto il nostro segretario. Grazie.
Grazie, suo sindaco. Prego, consigliere De Vigili.
L'osservazione che fa il sindaco mi sembrano, diciamo, osservazioni che non sono attinenti in questo momento all'atto che andiamo a discutere. È un atto obbligatorio, mi sembra di capire, segretario. Per cui, voglio dire, non è un atto di fiducia nei confronti della provincia. Cioè, è obbligatorio perché le eventuali, diciamo, osservazioni che fa il sindaco andremo a discuterlo poi in sede di statuto, insomma, no? Per cui mi sembra un atto burocratico, per forza di cosa va votato, per cui non ne discuteremo poi, insomma, di inceneritore ed altre cose. Mi sembra un atto molto, cioè, dobbiamo farlo per forza, per cui.
Grazie, consigliere Vigili. Prego, consigliere Pavanelli.
Allora, ho letto la documentazione 3 volte, devo ammetterlo, e ancora non mi è tutto chiaro. Sembra veramente un bel pasticcio. È partito molto bene, all'inizio le premesse sono ottime, la legislazione giustamente gli obiettivi sono quelli della riduzione del residuo, la gestione corretta e più omogenea. Un problema di omogeneità in Trentino ce l'abbiamo, lo sappiamo tutti, perché non siamo neanche riusciti a mettersi d'accordo sul colore della carta da un comune all'altro. Insomma, quindi un problemino da affrontare lo sapevamo. Questa cosa degli atto sappiamo che non parte da qui, è una normativa europea, e quindi l'ambito territoriale ottimale è sicuramente un obiettivo a cui bisogna tendere. Il metodo lascia fortemente perplessi. la provincia decide che l'ambito territoriale ottimale è quello della provincia, allora la provincia dovrebbe avere il coraggio di dire: gestisco io l'ente e prendo in carico la situazione, e allora facciamola omogenea, rispettando gli ambiti, come c'è scritto poi anche nel dispositivo, perché ci sono subambiti dove il trattamento dei rifiuti, chiaramente da un centro urbano ad alta densità rispetto al piccolo centro della Val di Non, cambia, però comunque la cosa probabilmente più semplice e più lineare, più logica per tutti sarebbe stato: diventa una società in-house o un sistema di quel tipo che permette di fare le cose come vanno fatte. L'idea di creare il consorzio fra tutti quanti, tra l'altro poi implementandolo con una serie di strumenti normativi e tecnici che la fanno acqua da tutte le parti. Ho letto le considerazioni del segretario, devo dire lodevoli, sul tentativo di tamponare una falla dietro l'altra che emergevano durante la lettura di questo dispositivo. Quindi noi lodiamo l'impegno dei segretari, di tutti i tecnici che si sono messi per cercare di arrabattarsi, ma la strada probabilmente è sbagliata dall'inizio, come succede spesso, no? Quando uno scrive un testo e a un certo punto si rende conto che non riesce più ad andare avanti, che fa acqua da tutte le parti, è perché l'idea iniziale era sbagliata, e questo probabilmente è il motivo per cui le cose non stanno in piedi. Se l'ambito è quello della provincia, la provincia deve gestire la situazione. Purtroppo mi rendo conto che questa non è la sede, però noi contiamo sul potere di moral suasion del nostro sindaco in provincia, che magari possa tentare di far cambiare idea, cambiare rotta a questa cosa. E nel frattempo abbiamo capito che votarla o non votarla non cambia un granché, quindi siamo solidali con gli obblighi della maggioranza e voteremo a favore, non proprio con gioia, ma insomma lo facciamo. No, siamo consapevoli che potremmo anche non votarlo e astenerci, però invece ci va di votarlo.
Grazie Consigliere Pavanelli. Allora, pongo ai voti la proposta di deliberazione dell'articolo 13 bis relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani e GATTO, atto obbligatorio. Voti favorevoli?
Scusate, siamo in sedi 17.
17 votanti.
Chi è sentato? Giusto. Perfetto. Voti contrari? Astenuti?
16. Favorevoli, no?
Sì.
Favorevoli?
Sì. 17 voti favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
17 voti favorevoli.
Grazie. Passiamo quindi all'ultimo punto posto all'ordine del giorno, il punto 7, regolamento per il bollettino comunale, approvazione della modifica. Lascio la parola all'assessore Kaiserman, prego.
Grazie. Sì, una cosa molto rapida, però anche credo importante. Voi sapete che il notiziario comunale oggi ha delle pagine che sono riservate per statuto, che appunto vengono dedicate in parte all'operato dell'amministrazione, e chiaramente poi le pagine che sono dedicate alle varie singole forze che sono rappresentate in Consiglio Comunale. Per tutto quanto il resto le pagine sono a libero arbitrio del direttore del notiziario e della commissione, che valutano in base ai pezzi che vengono presentati dalle varie realtà, enti, istituzioni e associazioni che ritengono di chiedere uno spazio appunto sul giornale. Ad oggi non è prevista una pagina invece ad hoc dedicata a quella che è la promozione della cultura all'interno del nostro territorio, e quindi si è ritenuto di procedere con una variazione dello statuto per inserire di principio quindi che una pagina, una facciata, insomma, tanto per capirci in termini tecnici, del notiziario ad ogni uscita sia dedicata appunto alla promozione di attività culturali, promozionali eccetera, che riguardano soprattutto chiaramente la diffusione della cultura all'interno del nostro territorio e magari anche guardando un attimino fuori, quindi con la possibilità di promuovere anche eventi che comunque possono essere ritenuti di interesse anche per la comunità di Mezzo Lombardo. È una pagina che poi di volta in volta abbiamo ritenuto possa occuparsene la biblioteca in base poi a varie proposte che la biblioteca riterrà opportuno fare. Quindi, se non c'è nulla al contrario, la proposta è quella di inserire a statuto che una pagina, d'ora in poi, del notiziario comunale sia sempre dedicata alla promozione delle attività culturali. Grazie. Sì, scusate, ho visto adesso, giusto. Abbiamo anche cambiato la periodicità del notiziario, che era previsto in 4 uscite annuali, ma poi ci siamo resi conto, cammin facendo, che è molto più pratico ridurre di una uscita e quindi farlo diventare una sorta di un'uscita ogni 3 mesi, in sostanza. Questo anche perché sennò saremo sempre a chiedere... Ogni 4 mesi, scusate, sì, perché sennò siamo sempre a chiedere pezzi sia a voi sia alle associazioni e molte volte non passa neanche un tempo utile per avere nuove iniziative, nuove proposte da promuovere, e quindi abbiamo ritenuto sempre con l'avallo della Commissione di ridurre a 3 le uscite annuali del notiziario.
Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Mazzoni.
Noi la prima parte della variazione siamo anche favorevoli, non siamo favorevoli alla riduzione, non vediamo motivo perché bisogna ridurre un notiziario comunale che è apprezzato e che è sempre pieno di articoli, quindi francamente ci sembra ridurre anche lo spazio che viene offerto alle associazioni e anche agli articoli dei gruppi politici.
Grazie, Consigliere. Prego, Assessore.
Guardi, Consigliere Mazzoni, se lei ha fatto caso, già di recente, insomma, sono solo 3 le uscite annuali, già da qualche tempo, intendo già da qualche anno, proprio perché per scandagliare i vari interventi, raccogliere il materiale, tante volte le associazioni ci dicono, ci chiedete ogni mese e mezzo di presentare l'articolo, perché la necessità è di averli almeno un mese prima, e quindi per molte associazioni diventa anche un problema poi presentare materiale. Quindi già negli ultimi anni il notiziario si è ridotto a 3 numeri annuali. Quindi a questo punto si è ritenuto di proporlo direttamente e renderlo così stabile. Insomma, ecco, tutto qua.
Grazie ancora.
Vabbè, brevemente, noi abbiamo espresso la nostra opinione, abbiamo anche motivato la nostra contrarietà, indipendentemente dal fatto che già esca 3 volte, non, per noi, voglio dire, non sta bene, e quindi andava rispettato comunque il regolamento.
Grazie, Consigliere Mazzoni. Se non c'è nessun altro, poniamo in votazione. Scusa consigliere, prego consigliere Dalfavo.
Grazie per la parola. No, volevo solo fare un intervento breve, cioè comunque ci siamo già confrontati sulla materia durante la riunione di capigruppo, ovviamente noi siamo molto favorevoli ad aggiungere una pagina sulla cultura, ben venga, anzi siamo contentissimi, e sicuramente potrebbe essere utile anche forse pubblicizzarla un po' anche sui canali social, quello senz'altro potrebbe aiutare, ve la lancio come ipotesi. E poi riguardo alla cadenza, insomma, se già dite che si fanno 3 versioni per ogni anno, 3 uscite ogni anno, insomma, non vedo perché, cioè, anzi, avrebbe senso, insomma, se non arrivano abbastanza articoli per riempirne 4, può essere comprensibile. Ecco. Grazie.
Grazie a lei. Poniamo allora in votazione la modifica al regolamento per il bollettino comunale. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
16 voti favorevoli, 2 contrari.
Ecco, la seduta del Consiglio termina qua. Buonasera a tutti. No, per il discorso del primo del...